Consiglio Comunale con l'appello nominale per verificare. Chiedo il silenzio assoluto, per favore, grazie. Si dà inizio alla seduta con l'appello nominale per verificare il numero legale.
Esatto. Buonasera, Consiglio Comunale del 25 giugno. Procedo con l'appello. Alberti, Bartolozzi, Benelli, Berselli, Bianchi, Biffoni, assente, Calussi, Capasso, Carlesi, Cenni, assente, De Rienzo, assente, Garnier, Giugni, assente, La Vita, Lombardi, Longo, Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, assente, Napolitano, Pieri, Rocchi, assente, Roti, assente, Santi, Sansò, Sapia, assente, Sciumbata, Silli, assente, Tassi, Tropepe, Vannucci, Verdolini. Prego, c'è il numero legale.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. Lettura dell'articolo 32, do la parola al capogruppo Pieri per la lettura dell'articolo della Costituzione. Grazie.
Ecco. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Grazie capogruppo Pieri. Si cominciano i lavori con le question time. La prima è iscritta dal capogruppo Aldo Milone, attività sociale profughi, e si chiede alla signoria vostra quale tipo di attività i suddetti profughi devono svolgere presso i summenzionati circoli ARCI. Questa è la domanda. La parola al vice sindaco e assessore Faggi.
La destra per me è un problema. Allora, i volontari che hanno aderito alla convenzione fra i circoli Caritas e amministrazione svolgono all'interno dei circoli le stesse attività che svolgono i tesserati ARCI e faranno quindi attività di volontariato di supporto al circolo di riferimento, né più né meno. Non ci sono particolari diversità rispetto ad un altro tesserato. Io sono tesserato ARCI alla Casa del Popolo di Coiano e in alcuni casi faccio attività di riferimento del circolo. E lo stesso loro lo faranno nei circoli in cui hanno aderito, che credo sia quello di Mezzana. Devo spengere.
La parola al capogruppo Milone, 3 minuti
sì,
per dire se sono
grazie Presidente. Grazie. No, effettivamente Vice Sindaco, la risposta io non l'ho compresa. Cioè questi posso capire che vengono impiegati per pulire l'argine o quant'altro, ma io che vengo impiegato in un circolo ARCI ci sono dei tesserati che svolgono lavori di polizia o di altro, mi sta bene perché sono un tesserato, ma che si utilizzi dei profughi perché devono servire a tavola in circoli che poi riguardano un'attività ben ristretta, cioè quella ristretta riguardante l'attività dei soci. E non capisco perché devono essere utilizzati, utilizziamoli per altri lavori sociali sulla strada, perché all'interno dei circoli, questo veramente mi giunge nuovo praticamente come attività dei profughi. Ecco, se le faccio una richiesta le mando pure a casa mia, che fa, che succede a questo punto?
Grazie capogruppo, do la parola all'assessore Alessi per la risposta alla question time scritta dal consigliere Capasso, perdita d'acqua in via Bologna. La domanda è: come mai a distanza di 8 giorni non è ancora stato nessun intervento, non è stato attuato nessun intervento risolutivo? La parola all'assessore.
Sì, allora il consigliere Capasso. Lei era con me in commissione, con Publiacqua, gliel'abbiamo detto, mi sembra che abbiamo anche condiviso come commissione un atteggiamento che secondo me è giusto, cioè quello che a Publiacqua gli dobbiamo chiedere un rendiconto alla fine di ogni anno in cui è netto il miglioramento rispetto all'anno precedente come numero di guasti alla nostra rete e come tempo di intervento, un tempo di intervento che si deve progressivamente ridurre. Se questo non avverrà, chiaramente li richiameremo in commissione e chiederemo a IT, che è l'organo di controllo di Publiacqua, di applicare le sanzioni, cosa che va in automatico, ma se non verrà fatto glielo ricorderemo.
Grazie assessore, e la parola al consigliere Capasso per dire se è soddisfatto o meno. Grazie consigliere.
Grazie Presidente. Ma diciamo parzialmente soddisfatto, nel senso che so benissimo il lavoro che stiamo facendo in commissione, però questo era già accaduto a luglio dell'estate scorsa, dove appunto Publiacqua con questa sua società che ha dato in subappalti i lavori ci aveva promesso già all'epoca che insomma aveva risolto. Io addirittura ricordavo che aveva cambiato appalti, invece settimana scorsa quando abbiamo visto Publiacqua insomma ha confermato la stessa società. Siamo praticamente a fine giugno, a metà giugno, ricominciano gli stessi problemi, quindi magari assessore le chiedo di essere, onde evitare appunto che anche quest'anno un giorno sì un giorno no si rileggano sui quotidiani notizie di perdite dell'acquedotto di Publiacqua, a sollecitare nuovamente il CDA di Publiacqua affinché insomma non lo so, non dico di cambiare di nuovo società perché ormai hanno firmato questo nuovo accordo, però almeno di intervenire con tempi più celeri. Va bene fare il controllo, però non c'è bisogno di arrivare da qui a 6 mesi per vedere che insomma, diciamo che se dalla partenza si vede, se da buongiorno si vede il mattino, insomma mi sembra che Publiacqua sta partendo veramente male. Grazie.
Grazie consigliere Capasso, la parola sempre la parola sempre all'assessore Alessi, lo scrivente è il capogruppo Milone, fornitura acqua Publiacqua. Si chiede di conoscere quale iniziativa intende intraprendere presso l'azienda perché in futuro non si verifichi casi come quello in virtù del fatto che alcune famiglie su un totale di 10 sono risultate morose, tra cui una coppia e una donna incinta, e quindi chiede all'amministrazione come intende intraprendere, che canzone intraprende con Publiacqua. Non ve lo minore. Va bene? Consigliere, la parola all'assessore.
Sì. Allora, sulla questione morosità è uno dei temi che vengono attualmente discussi sempre nell'autorità idrica toscana come base, uno dei punti chiaramente della carta dei servizi. È una discussione che tra l'altro riguarda molti sindaci, cioè tutti i sindaci del direttivo e indirettamente tramite le assemblee di territorio, anche chiaramente i 280 sindaci della Toscana. Si sta procedendo verso un percorso attraverso il quale la morosità verrà trattata con una riduzione dell'acqua e non una chiusura totale. Quindi ci sarà un anello di riduzione che garantirà comunque il minimo standard di igiene, quindi si parla di 20 litri il giorno per la persona morosa, e allo stesso tempo permetterà di non interrompere nei condomini l'acqua. Questo chiaramente nei condomini che permettono la parzializzazione dell'impianto. Dove non c'è la parzializzazione dell'impianto bisogna ancora trovare una soluzione che possa garantire che venga colpito la persona che non paga e non tutti gli altri, ovviamente. Oltre a questo è previsto nel protocollo di IT che al seguito della segnalazione di morosità vengano anche allertati i servizi sociali del comune, quindi il sindaco viene a conoscenza nel momento stesso in cui c'è un avviso di morosità che la persona non sta pagando e sta avendo un problema dal punto di vista, diciamo, della possibilità che l'acqua gli venga staccata. Quindi sotto questo punto di vista io credo che l'IT stia facendo un buon lavoro e che la carta dei servizi tra l'altro sta andando in approvazione in tutte le assemblee e speriamo nel giro di poco tempo di chiudere l'aspetto.
Grazie. Bene. Assessore, do la parola al Presidente Milone. Grazie.
Sì. No, io mi auguro che si arrivi in tempi brevi, perché quello che è successo a quella famiglia è qualcosa di vergognoso. L'acqua è un bene primario e poi non può essere penalizzato chi ha pagato, ma bisogna colpire chi è moroso. Ma anche in questo caso valutiamo veramente caso per caso se uno è nelle condizioni o meno, ma di non tagliare completamente e ridurre la potenza dell'acqua, ripeto, perché sono situazioni, anzi, poco fa lei ha risposto a una domanda d'attualità del collega Capasso proprio sullo spreco di acqua poi su strada e quant'altro da parte di Publiacqua, poi si va a tagliare, a penalizzare famiglie solo perché qualcuno è moroso, diciamo, e poi o chi ha pagato sempre normalmente si vede tagliata l'acqua. Questa è veramente una cosa, ripeto, apprezzo sicuramente che si vada verso questa direzione sperando che effettivamente Publiacqua cambia atteggiamento attraverso un accordo con questa carta dei servizi. Grazie.
Grazie capogruppo Milone. Do la parola all'assessore Toccafondi su un question time, nuove attività in centro. Si interroga questa amministrazione se tali notizie corrispondono al vero e se esistono dati ufficiali in possesso all'amministrazione che attestino la veridicità dei dati sopra riportati. Lo scrivente è il consigliere Longo. La parola all'assessore Toccafondi.
Sì, buonasera a tutti. Allora, dal momento che abbiamo iniziato il mandato sono state fatte delle azioni di sensibilizzazione verso i fondi sfitti del centro storico e in particolare è stata fatta un'azione di promozione con un contributo economico dell'amministrazione comunale per attività che aprivano i battenti nel centro storico. Allo scopo di verificare l'opportunità di queste manovre, a un anno esatto dall'inizio del mandato è stato mio compito chiedere ai miei uffici di verificare l'iscrizione e le cancellazioni delle nuove attività nel centro storico per avere appunto conferma che questi fondi siano stati spesi nella maniera giusta. In effetti abbiamo avuto una grossa soddisfazione perché dai dati che risultano nelle iscrizioni presso gli uffici comunali abbiamo 51 nuove aperture di esercizi commerciali nel centro storico di Prato, cioè all'interno delle mura, di cui soltanto 18 di somministrazione di bevande, quindi gli altri sono proprio esercizi commerciali di vario tipo, e per contro soltanto 7 chiusure. Ora noi sappiamo che queste chiusure a volte hanno manifestato degli esercizi storici e di questo siamo fortemente dispiaciuti, ma devo dire che il bilancio di questa annata dell'amministrazione comunale è un bilancio molto positivo se si prende in considerazione le aperture e le chiusure del centro storico. Sono dati che noi abbiamo reso pubblici perché ci sembravano significativi.
Grazie Assessore Toccafondi, do la parola al Consigliere Longo.
Grazie Presidente, grazie all'Assessore perché mi conferma a questo punto che i dati sono reali, sono 51 nuove aperture all'interno della cinta muraria del centro storico. Invece a me mi risultano tutti altri dati. Mi dispiace anche constatare che o non si capisce o si fa finta di non capire, cioè mi dispiace siano dati dei dati, scusate il gioco di parole, solo per, come dire, tra virgolette, per fare bella figura con la città. È evidente a chiunque che non ci sono assolutamente state 51 nuove aperture nel centro storico, anzi dirò di più, probabilmente non si sa che dal 2 aprile del 2013, da quando le pratiche, le SCIA, le segnalazioni certificate di inizio attività sono inviate in via telematica, riguardano sì l'avvio di nuove attività, ma riguardano anche le modifiche rispetto alle nuove attività. Per cui, faccio un esempio banale, se ho un bar e decido di vendere il pane, devo fare una SCIA e quello mi risulta come più uno. Se domani decido di fare anche piatti caldi nello stesso bar, devo fare un'altra SCIA e mi risulta più due. Quindi quelle sono tre attività nuove. Non mi sembrano assolutamente, mi sembra che si getti fumo negli occhi assolutamente alla gente. Per quanto riguarda il bando per le nuove aperture, sicuramente ultimamente c'è un po' il pallino per queste nuove aperture, perché credo che siano il volano di rinascita della città. Però credo anche che sono dati alla mano, sono stati erogati a 5 nuovi soggetti che hanno aperto all'interno del centro storico in determinate vie eccetera, ne abbiamo parlato anche in commissione, però da qui arrivare a 51 dato come quello che ho spiegato precedentemente, mi dispiace, come dire, constatare che si faccia finta di non capire per fare della facile pubblicità.
Grazie Consigliere Longo. La parola all'assessore Alessi. All'assessore Alessi per case e anfiteatro nasce un nuovo cantiere. Consigliere Longo, assessore Toccafondi. Tutte e due, assessore Toccafondi e consigliere Longo. In merito all'articolo dove, scusate, assessore, per favore,
Casi Anfiteatro, nasce un nuovo cantiere. Dare informazione in circa tale progetto. La scrivente e consigliere La Vita. La parola all'assessore Alessi. Grazie, assessore.
Sì, allora, l'intervento di Paperino è un piano di zona del 1989. È un progetto di fattibilità unitaria di fattibilità del 2007 e ha ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative e urbanistiche nel 2013. Nel 2014 è stata firmata il 18/12/2014 è stata firmata la convenzione urbanistica. Quindi quell'area è urbanizzata da tempo, sulla carta ha un permesso già rilasciato, quindi è urbanizzata da tempo. Non lo è fisicamente, ma lo è sotto tutti i punti di vista normativi e amministrativi.
Grazie assessore Alessi, la parola alla consigliera per dire se è soddisfatta o meno. Consigliera La Vita, grazie.
Grazie Presidente, no, assolutamente non soddisfatta e la responsabilità comunque sia, è sempre la vostra. Come? Ok, infatti stavo terminando il mio discorso, se posso parlare, grazie. Dicevo, la responsabilità comunque è sempre la vostra, perché nel 1989 c'eravate voi, nel 2007 c'eravate voi, nel 2013 c'eravate voi, noi non c'eravamo. E quindi insomma ci domandiamo come mai continuate, anche se in passato le cose non erano diverse, perché comunque la città era piena di cemento anche nel 2007, lo era anche nel 2013, e piena di appartamenti sfitti. Quindi grazie a voi, che eravate in passato ed oggi a governare, ci ritroveremo l'ennesima colata di cemento inutile, visto che, ripeto, abbiamo 9.000 appartamenti sfitti, vuoti a Praso, e quindi se non è possibile fare una variante o cambiare il piano, che dire, purtroppo ci teniamo questa ennesima colata di cemento, grazie a voi, grazie.
Grazie consigliera La Vita. Ho iscritto due question. Sulla agenti della Polizia Municipale, do la parola un'unica volta, come siamo in accordo con la capogruppo Pieri e con il capogruppo Milone, per poi avere anche da voi un'unica risposta, perché una volta sola parla e risponde, va bene. No, facevo per spiegarla all'Assemblea, noi eravamo già d'accordo prima. Do la parola alla assessore Squittieri per ai nuovi assunti dalle graduatorie e il riferimento per tali assunti, quali sono stati i requisiti nell'assunzione delle graduatorie degli agenti di Polizia Municipale. La parola all'assessore Squittieri.
Sì, le domande erano due, una sui requisiti e una sulla quantità dei nuovi assunti. Diciamo, allargo il ragionamento, perché penso che faccia riferimento anche al pregresso e alla precedente interrogazione alla quale io avevo già risposto, question time al quale io avevo già risposto, rispetto al percorso dell'assunzione a tempo determinato di 15 agenti di Polizia Municipale. Ovviamente il numero rimane lo stesso, anche graduatorie e requisiti rimangono gli stessi. In quel question time, e qui interpreto la domanda anche rispetto a questo e chiarisco rispetto al percorso, noi avevamo fatto riferimento al fatto che l'amministrazione si sarebbe rivolta alle graduatorie, si era rivolta principalmente alle graduatorie afferenti all'area metropolitana, riscontrando che il maggior numero dei requisiti corrispondenti agli agenti di Polizia Municipale del nostro corpo di Prato erano riferiti alla graduatoria del Comune di Firenze, molte meno erano i requisiti corrispondenti delle altre graduatorie. Come avete visto dalle notizie che sono apparse, la graduatoria del Comune di Firenze, il Comune di Firenze ha deciso di non concederci l'uso di quella graduatoria. E da questo punto di vista mi permetto di fare un inciso: la teoria del complotto, io non sono un'appassionata di teorie del complotto, ma nemmeno per altri, e che ho visto il consigliere Fieri fa riferimento anche sul giornale a una fantomatica teoria del complotto per cui noi dovevamo assumere i vigili del Comune di Firenze, è annullata non dalle mie parole ma dai fatti, nel senso che il Comune di Firenze, a causa del blocco delle assunzioni che ci riguarda, ha deciso di non concederci l'uso di quella graduatoria come era sua facoltà, e noi ci siamo rivolti ad altre graduatorie partendo dalla città metropolitana, e sono così suddivise, il percorso sta andando avanti. Quelle che noi abbiamo già, diciamo, di cui abbiamo già disponibilità sono numero 5 agenti della graduatoria del Comune di Foggia a Caiano, 1 della graduatoria del Comune di Sesto, 1 della graduatoria del Comune di Pescia e 3 del Comune di Carrara, perché siamo andati fuori dalla ovviamente anche area metropolitana. Stiamo valutando, ne mancano qui 5, il totale di questi sono 10, stiamo andando avanti in questo percorso, cioè gli uffici stanno andando avanti in questo percorso, ovviamente a partire prima dalle graduatorie dei comuni toscani e poi, se non si trova disponibilità lì, anche dei comuni fuori dalla Toscana. Quindi diciamo dove ce le danno. Il problema, come spiegammo l'altra volta e non mi rimetto qui a fare l'elenco dei requisiti, è ovviamente relativo al fatto che il blocco delle assunzioni per i comuni ovviamente non è solo per noi, quindi anche tutti gli altri hanno difficoltà poi a fare nuove graduatorie e quindi a reperire personale, quindi non concedono facilmente le graduatorie agli altri enti proprio per questo motivo.
La parola al capogruppo Fieri per dire se è soddisfatto o meno delle risposte.
Sotto. Grazie. Sì, grazie, ringrazio Assessore. Certamente che questa question time è il proseguo dell'altra, mi pare evidente, perché nell'altra question time magari la risposta sua fu un attimino diversa, non solo la sua ma anche quella di alcuni consiglieri di maggioranza, che oggi non c'è, ma quello di Luca Roti, che ebbe a dire determinate cose che saranno sicuramente agli atti, che non andavano assolutamente in questo senso. Cioè, noi chiedemmo allora di avere un'attenzione per la graduatoria dei comuni della nostra provincia, nei comuni della provincia di Prato. La sua risposta allora fu che non era assolutamente possibile in nessun caso, perché non avevamo i requisiti. Ci portò all'attenzione anche degli esempi, lavoro notturno, la pistola, cioè tante cose. Io gli risposi dicendo che non stava così, che avevamo come abbiamo l'obbligo purtroppo di non poter fare bandi di assunzione per i comuni, abbiamo però la facoltà di andare ad attingere nelle graduatorie dei comuni limitrofi a noi. Siete andati a Firenze e Firenze ha detto no, e noi di tutto questo siamo contenti, perché mi sembra di capire che siete andati ad attingere dalle graduatorie dei comuni della provincia come volevamo noi. La seconda question time nasce soltanto per un discorso, non si può fare più di una domanda nel medesimo question time, ecco perché l'abbiamo divisa, questo per precisare. Quindi ecco, l'attenzione a averne 15, visto c'è questo progetto regionale, finanziamento regionale, l'attenzione a averne 15. Grazie.
Grazie capogruppo Fieri. Ora ho 3 question time. Allora, capogruppo Ceni, sì, do la parola all'assessore e dopo do la parola a lei. Lui, io leggo le question. Allora, ho 3 question time sul metastasio. Si interroga l'amministrazione su se le notizie corrispondono al vero, per quanto il direttore Paolo Magelli ha detto sul TRIC, indicando chiaramente che il Teatro Metastasio aveva numeri per partecipare al nazionale, e chiede se tali notizie sono vere. Chiedo di fare un po' silenzio perché, scusate, abbiate pazienza. L'altra question chiede se lo stabile di Genova nell'ordine della partecipazione della Pergola era un bando di un teatro nazionale. Sempre Quotidiani si apprende che tale documentazione è stata secretata, e se si domanda se è vero. Il Teatro Metastasio, la presentazione della stagione 2015-2016, si interroga se di fornire esaurienti spiegazioni su il direttore del neonato Teatro della Toscana, sia il noto regista teatrale Gabriele Lavia, che ha ricoperto tale incarico anche al Metastasio. Poi ne ho
e poi ne ho una terza, però questo è un altro gruppo. Quindi intanto la parola all'assessore alla cultura Mangani, grazie.
Grazie Presidente, ringrazio il capogruppo Scenni per questa domanda di attualità, rispondo ovviamente in una volta soltanto. Allora, per quanto riguarda la presunta dichiarazione del direttore Magelli in sede di conferenza stampa, il direttore ha detto una cosa diversa, non ha parlato, sono io che mi sono addentrato in conferenza stampa nella domanda di Trick invece di Teatro Nazionale. Il direttore Magelli ha detto che si sarebbe aspettato dei fondi in più e ha fatto anche un ordine di grandezza, ha detto che si sarebbe aspettato 200.000 euro in più all'ingrosso dalla domanda che ha fatto, ma non è stato lui a parlare di Trick e Teatro Nazionale, sono stato io che sono entrato sull'argomento una volta che sono intervenuto nella conferenza stampa stessa. Per quanto riguarda invece la presunta compatibilità o incompatibilità della figura di un regista con la direzione del Teatro Metastasio, l'antefatto è il seguente: all'inizio della conferenza stampa il direttore ha detto che era l'ultima stagione che avrebbe diretto il teatro, anzi il suo contratto si esaurisce, se non ricordo male, il 31 di agosto, quindi l'ultima stagione è preparato e presentato. A margine della conferenza stampa, perché nel corso della conferenza stampa nessuno ha ritenuto di fare ulteriori domande, visto che era stato lo stesso direttore a porre in questi termini la questione, a margine della conferenza stampa il sottoscritto, non lo so se anche il Presidente Bressan, non ho seguito quello che ha detto il Presidente Bressan ai microfoni delle varie televisioni, ha ribadito una cosa che è nella legge, ovvero che l'orientamento del teatro è quello verso una figura di manageriale, organizzativa più che manageriale, manageriale è una parola che probabilmente si attaglia male alla figura del direttore del MET, organizzativo perché c'è incompatibilità tra le regie e la direzione del teatro. E infatti il direttore del Teatro Nazionale della Pergola, anzi del Teatro Nazionale della Toscana, non è Gabriele Lavia. Il direttore del Teatro della Pergola è Giorgetti. Gabriele Lavia è un consulente artistico ed è questa la modalità con cui tutti i teatri si stanno organizzando dalla riforma dell'agosto del 2014. Così come al Piccolo di Milano il direttore Escobar era direttore anche quando c'era Ronconi, oggi il consulente artistico, tra l'altro non l'unico, al Piccolo di Milano è Stefano Massini. Quindi non è, mi dispiace, ma ha detto una cosa inesatta nella stessa question time. Poi, sulla domanda che riguarda l'accesso agli atti che il Teatro Stabile di Genova avrebbe fatto, anzi ha fatto, ha dichiarato di essere stato rifiutato tale accesso dal Teatro Nazionale di Firenze, confermo quello che anch'io ho letto sui giornali, cioè che anche a me risulta che ci sia stato il diniego da parte del Teatro Nazionale, ma risulta nei termini in cui non ho letto una smentita da parte del Teatro Nazionale di questo. Se poi guardo la misura del finanziamento, non entro su quella del Metastasio, ottenuta dallo Stabile di Genova, che è 1.800.000 euro, cioè 600.000 euro in più del Teatro di Firenze, posso forse maliziosamente ipotizzare che non ci sarà nessun ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che sarebbe competente a decidere di questa materia. Chiudo, non so, non ho capito Presidente, chiedo se devo rispondere anche alla domanda, all'altro question time che ho qui, in relazione al Metastasio o no?
Io le ho lette tre del capogruppo Scenni. Lei deve rispondere a tre del capogruppo Scenni, il quale dopo dice se è soddisfatto o meno su quelle tre. Poi ne ha un'altra iscritta dal gruppo, dal consigliere Rocchi, quella non gliel'ho letta, quindi quella la fa dopo. Ha finito? Allora do la parola al capogruppo Scenni per dire se è soddisfatto o meno delle risposte che ha avuto. Grazie capogruppo.
No, sono tre domande che indubbiamente necessiterebbero di risposte complessivamente più ampie, perché indipendentemente... Non mi ha visto. E direi oggi proprio per cercare di non rubare tempo a nessuno, dico che questo argomento lo andremo a approfondire in maniera più pressante, soprattutto per un fatto. Simone sa perfettamente quanto ho avuto, come dire, dispiacere il fatto che Prato non concorresse a Teatro Nazionale. Credo avrebbe avuto tutte le carte in regola per poterlo fare insieme, o perlomeno nella stessa maniera, ma potenzialmente forse migliore anche della Pergola da solo, Per cui da questo punto di vista dico non sono soddisfatto dell'insieme delle soluzioni che Prato ha fatto. E siccome vorrei fossero tra le altre i vari accordi che in qualche maniera anche Rossi nell'intervista disse, dice, c'è un accordo politico e per l'aeroporto e per l'ospedale, non vorrei ci fosse anche nel metastasio, ma siccome tengo molto ai metastasi, il metastasio è stato un fatto estremamente importante per Prato, è stato teatro stabile della Toscana, vedersi prendere questo posto da Firenze, che per anni non ha svolto nessun ruolo perché è stato o in ristrutturazione eccetera, oggettivamente mi ha dato molto dispiacere e per questa ragione vorrei poter insistere e dare a lei mandato di fare tutte quelle cose che sono necessarie per come dire, far rimanere in metastasio forse il miglior teatro della Toscana. E questo si può fare anche nella gestione. Mi preoccupa il fatto che un regista importante come era Paolo Magelli, accreditato in tante parti, possa o non partecipare o non essere presente e essere sostituito da un direttore amministrativo. Questo lo riterrei un grave errore, per cui ma non mancherà l'occasione in altra maniera di riparlarne al fondo per lasciare più tempo alla discussione in maniera tale che le persone abbiano modo di aver tempo.
Grazie Presidente Cenni. Darei la parola all'assessore Mangani per una question time del capogruppo Rocchi. Rispetto chiede se presa visione delle notizie di stampa dei giorni successivi all'ultima seduta del Consiglio Comunale, alla misura del finanziamento ministeriale a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, triennalità 2015-2007, in favore della Fondazione Metastasio, se questa notizia corrisponde al vero e chiede quali azioni ulteriori la Fondazione e l'amministrazione intendano porre in essere. Parola a Mangani.
Completava ovviamente la risposta al capogruppo Cenni, ringrazio il capogruppo anche per quello che ha detto successivamente, anche se non siamo d'accordo ne riparleremo più che volentieri. Al capogruppo Rocchi rispondo che sì, è vero che il Ministero ha deliberato per il 2015 300.000 euro in più rispetto al 2014 come finanziamento per il Teatro Metastasio, questo vuol dire probabilmente non era così errata la domanda. Notizia di oggi, c'è un ulteriore finanziamento di 43.000 euro al Teatro Metastasio, sempre dal Fondo Unico per lo Spettacolo, perché la Fondazione Teatro Metastasio, d'intesa evidentemente con i soci, aveva deliberato non soltanto di fare domanda per Trick, ma aveva deliberato anche domanda per una rassegna a latere della programmazione, anzi inserita dentro la programmazione, che negli ultimi 5 anni non era stata oggetto invece di domanda ministeriale, per cui il totale ammonta a 860.000 euro e la comunicazione è avvenuta oggi dal Ministero al Teatro Metastasio. Quanto alle azioni ulteriori, ovviamente il nostro obiettivo è mantenere la relazione con la Regione Toscana, questo è un dato sul quale torneremo più che volentieri nei prossimi mesi. Chiedo conferma al capogruppo Cenni, oltre che al capogruppo Rocchi. Grazie.
Do la parola al capogruppo Rocchi per dire se è soddisfatto o meno e motivare perché. Grazie.
Sì, no, assolutamente soddisfatto, anche perché la mia question time derivava dal fatto che su questo argomento c'era stata una difficoltà di comunicazione dovuta alla difficoltà e alla novità dell'evento in sé, cioè del cambio, del cambiamento totale delle denominazioni e delle prerogative dei teatri, dell'organizzazione dei teatri a livello nazionale. Io penso che anche da giudicare dalle parole dell'assessore, noi non avevamo avuto modo di parlarne prima in commissione, ma avevamo letto sui giornali questa notizia che ci aveva sicuramente rallegrato, è stato interessante, utile e anche motivo di soddisfazione sentire le parole dell'assessore, perché evidentemente quella scelta che è stata difficile da comunicare nei momenti immediatamente successivi alla domanda, poi invece si è dimostrata una scelta azzeccata e ha portato dei frutti importanti. Il finanziamento è più che raddoppiato, e questa è anche la dimostrazione che forse il Teatro Metastasio, mantenendo la propria autonomia e mantenendo la propria forza come istituzione pratese e avvalendosi dei collaboratori, dei professionisti nel teatro ci lavorano, può fare tanto non solo per il teatro di a Prato ma anche per il teatro della Regione Toscana. Questa non è una dimostrazione, salvo l'operazione fiorentina, che chiaramente godeva di altri di altre situazioni che sicuramente la avvantaggiavano e la favorivano, Prato diventa di fatto il secondo polo attrattivo toscano del teatro e diventa anche un punto di riferimento a livello nazionale. Se non mi sbaglio, non è detto che si debba sempre stare in questa dimensione, c'è tutto il tempo per potersi sviluppare ancora di più, non è detto che in un futuro non si possa fare anche davvero una domanda per il livello, per passare a livello superiore, se cambieranno chiaramente le condizioni, se ne avremo la forza. Direi che per il momento però siamo molto soddisfatti dei risultati del nostro teatro e anche molto orgogliosi.
Grazie, grazie consigliere Rocchi. Do la parola all'assessore Biancalani, il quale risponde alla consigliera Lavita, consigliera Lavita, e alla consigliera Garnier e alla consigliera Pieri. L'argomento, sono tre, mi preme dirlo che sono tre cose diverse, ma con accordo con le consigliere, soprattutto Garnier e Pieri, siccome il tema è il solito, che è un tema importante che mi premeva che fosse trattato in consiglio, che è sul parcheggio dell'ospedale, il nuovo ospedale di Prato. La consigliera Garnier fa una domanda molto più specifica perché era un'interrogazione, e la consigliera Pieri invece chiede l'accordo sulle tariffe nel parcheggio del nuovo ospedale di Santo Stefano. La consigliera Lavita invece chiede semplicemente nella sua question quando verrà proibito, interdetto il parcheggio, e chiedo silenzio anche ai consiglieri perché si sente poco se c'è brusio, quando verrà interdetto il parcheggio al parcheggio gratuito da parte dell'amministrazione. Intanto do la parola all'assessore Biancalani e dopo in ordine alla consigliera Lavita, alla consigliera Pieri e poi alla consigliera Garnier, come in accordo. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Quindi vorrei dire questo rapidamente, cercherò di essere veloce. Nell'ottobre del 2013, quando è stato inaugurato il nuovo ospedale, contemporaneamente sono state instaurate delle tariffe per quanto riguarda il parcheggio a fianco dell'ospedale abbastanza elevate. Vorrei dire subito alla Lavita, siccome lei lo cita sempre, quindi lo cito anch'io stasera, noi non c'eravamo quando è stato fatto queste tariffe, le abbiamo subite, quindi come usa dire lei, ora mi associo a quanto dice sempre lei, noi non c'eravamo e ce le siamo trovate addosso. Ci siamo subito accorti che queste tariffe effettivamente erano abbastanza elevate se rapportate ad altri ospedali che ci sono nella nostra regione. Queste tariffe erano uguali agli altri tre ospedali che sono stati inaugurati, anzi per ora ne sono stati inaugurati altri due, perché Massa verrà inaugurato nel novembre di questo anno, quindi le tariffe erano tutte uguali. È iniziato a questo punto un ragionamento su questo. Siccome c'era un accordo tra il concessionario e la Regione Toscana, per cui noi in qualche maniera, noi anche l'amministrazione precedente alla nostra ha subito queste tariffe chiaramente. Ci è sembrato da subito, soprattutto anche direi giustamente, chi si doveva recare, chi si deve recare all'ospedale era sottoposto a un salasso, perché pagando un euro l'ora, e quindi se fa 2 ore e 1 minuto sono 3 ore, 3 euro a colpo, era una cifra abbastanza alta, considerando appunto che uno in ospedale ci va soltanto per motivi di salute. È iniziata a questo punto una trattativa...
Scusi, assessore Biancalani, ho chiesto silenzio, non per sgarbo, ma basta una parolina tra di voi, consiglieri, tra il pubblico, non si sente più niente. E siccome le domande che le consigliere e i consiglieri fanno sono per la città, io ritengo opportuno che tutti quanti si sia... in silenzio ascoltare quello che ha da dire l'assessore, perché prima cosa non si sente e non è educato, secondo non si capisce quello che viene detto, quindi poi fuori si travisa quello che viene detto dagli assessori. Quindi io l'ho chiesto più di una volta, gentilmente vi chiedo di nuovo per cortesia, silenzio, vi ringrazio.
Grazie, scusi, assessore, se lo interrompo. Grazie Presidente, quindi è iniziata una trattativa con il concessionario, con la GESAT, insieme alle ASL interessate e i comuni e le amministrazioni comunali interessate. È stata una lunga trattativa perché in realtà c'era un contratto che era stato sottoscritto e firmato dalla Regione Toscana e dalla GESAT, per cui si trattava, come dire, di superare questo tipo di contratto. Ecco perché la trattativa, diciamo, è durata a lungo. Noi crediamo, francamente, io personalmente, ho fatto parte anch'io di questo tavolo che abbiamo fatto a livello regionale, di aver ottenuto un buonissimo, diciamo, delle tariffe buone, ora non, senza voler esagerare, al di sotto di queste tariffe bisogna andare alla gratuità. Se voi confrontate, se girate per esempio per alcuni ospedali della Toscana, vedete che sono o migliori o certamente sono allineate a quanti sono i pagamenti negli altri ospedali. Basta pensare che, insomma, per esempio sono state aggiunte alle tariffe vecchie, per esempio gli abbonamenti o giornaliero o trimestrale o settimanale o addirittura anche una tariffa mensile, per cui, diciamo, in questa maniera si sono, direi, più che dimezzate le tariffe che erano state invece istituite prima. Quindi direi è stata una trattativa, ecco, difficile da questo punto di vista, perché francamente poi il concessionario ci vorrà più tempo oppure per recuperare le somme che lui pensava di poter avere da questa situazione. Quindi praticamente questo accordo è stato fatto circa un mese fa. Il concessionario poi ha ritardato, perché era stato promesso che entro 7-10 giorni queste tariffe sarebbero entrate in vigore, tempo tecnico per poter cambiare le apparecchiature e le macchinette che ci sono ai parcheggi. Poi in realtà siamo arrivati fino a ieri, oggi è giovedì, a ieri l'altro, praticamente le nuove tariffe sono entrate in vigore martedì 23 giugno, quindi praticamente da pochissimi giorni queste tariffe sono entrate in uso. Per quanto riguarda invece il ragionamento, quindi direi, ecco, noi riteniamo di aver, francamente, dico la verità, riteniamo di aver fatto un buon lavoro, perché se considerate che i primi 20 minuti sono gratuiti, l'orario del passo è gratuito, se uno ci va tutto il giorno paga 2,50 euro senza targa, cioè vuol dire che ogni cittadino va a portare, non so, il pranzo ai nonni e la sera ci manda la sorella senza ripagare niente, gli passa il bigliettino, eccetera. Quindi, cioè, voglio dire, sicuramente tutte le tariffe sono senza targa, per cui anche cambiando macchina non è detto ci debba essere la macchina, cioè. Quindi effettivamente noi riteniamo che tariffe di questo livello siano assolutamente concorrenziali da tutte le parti. Rimane un piccolo problema che ho visto che è stato sollevato poi ultimamente, che riguarda quell'area dove fino ad oggi, diciamo, venivano parcheggiate delle macchine in un'area impropriamente detta da qualcuno area di sosta, che in realtà non è un'area di sosta, è davanti a via Foscolo, diciamo, no? Cioè è un'area libera dove praticamente piano piano, siccome le tariffe erano molto alte, alcuni cittadini, e soprattutto devo dire, qui è stata fatta anche una verifica, più che cittadini erano i dipendenti non dell'ospedale, ma di coloro che lavorano, diciamo, indirettamente per delle cooperative che poi vanno a fare dei servizi all'interno dell'ospedale, lasciavano la macchina lì e lasciano anche adesso la macchina lì e poi si recano a piedi all'interno dell'ospedale. Non ho detto una cosa prima, che anche per i dipendenti delle cooperative è stato fatto un accordo per cui dai circa 60 euro mensili siamo passati a 13 euro mensili, quindi insomma anche qui c'è stata una fortissima agevolazione anche per i lavoratori delle cooperative. Quindi detto questo, però rimane questa area dove alcuni, diciamo, impropriamente lasciano la macchina in questa area, logicamente un'area dove non è a pagamento perché non è un'area di sosta. La precedente amministrazione aveva previsto in quell'area una nuova viabilità che era stata concordata anche con il quartiere di Galciana, per cui una nuova viabilità per decongestionare, diciamo, soprattutto l'area di via Foscolo, dove se no altrimenti c'è un via vai continuo sia di macchine che di ambulanze, di pulmini del sociale, eccetera, eccetera. Quindi era un accordo che è stato fatto dalla precedente amministrazione e che anche questa amministrazione intende mantenere, per cui una volta approvato il bilancio credo che dovranno partire i lavori per sistemare quest'area, per in qualche maniera per migliorare, diciamo, la viabilità in quella zona. Quindi cosa succederà? In quest'area, lo ribadisco, che non è un'area di sosta, non è un parcheggio, è un'area, infatti non è né asfaltato né niente, cioè è un'area che si è trovata libera in questo momento perché ci devono essere fatti dei lavori per quanto riguarda via Foscolo. Quindi per rispondere alla consigliera Lavita che dice di chiedere di sapere come e quando il Comune proibirà l'accesso all'area di sosta gratuita, in realtà non è un'area di sosta gratuita, è una zona dove vengono lasciate le macchine, come tanti le lasciano o in divieto di sosta o sui marciapiedi o in altre zone, per cui vengono lasciate queste macchine. Qualcuno si è rivolto al concessionario dicendo ma voi avete fatto un accordo, il Comune ha fatto un accordo che entro 400 metri non si possono realizzare, quindi realizzare è una cosa diversa, quindi non è che si possano realizzare parcheggi, ma non è nessuna intenzione di questa amministrazione realizzare parcheggi perlomeno all'interno dei 400 metri, poi se sarà necessario al di là dei 400 metri vedremo. Comunque concludo dicendo questo, visto che è stato sollevato questo problema e visto anche che da parte di TV Prato è stato fatto un servizio sentendo anche il concessionario del concessionario, la Cesat, per chiedergli ma quest'area di sosta rimarrà o non rimarrà, quindi diciamo d'accordo con la ASL di Prato e con l'amministrazione e con il sindaco chiaramente la prossima settimana, siccome Cesat verrà a Prato mercoledì prossimo, ci incontreremo con il concessionario per chiarirsi bene l'idea su questa cosa. Noi riteniamo che non ci sia da fare, cioè appena partiranno i lavori, chiaramente i lavori, quest'area verrà inglobata dai lavori, per cui non è un'area di sosta, è un'area, diciamo, libera in questo momento che attende e vengano fatti i lavori per quanto riguarda appunto la viabilità in quella zona. Comunque sarà premura nostra, perché mi sembra giusto anche essere chiari, di richiarirsi ulteriormente con il concessionario.
Grazie Assessore Biancalani, do la parola alla consigliera Lavita per dire se è soddisfatta o meno. Grazie consigliera Lavita.
Grazie Presidente, assolutamente insoddisfatta. Innanzitutto Assessore, mi preme ricordare che gli unici che hanno subito questa situazione dell'ospedale sono i cittadini e non certo voi, in quanto vi ricordo che il nuovo ospedale di Prato è stato voluto dal PD, dall'allora Assessore alla Sanità Rossi, che oggi è attualmente Presidente della Regione Toscana. Quindi voi non l'avete subita perché fa parte del vostro partito, quello che l'hanno subito sono i cittadini, e quando io mi riferisco al fatto che non eravamo presenti, mi riferisco al fatto che il Movimento 5 Stelle non è mai entrato nelle istituzioni.
Si sta parlando del parcheggio.
Sta parlando del parcheggio, sto rispondendo all'assessore, non ha ripreso l'assessore, vorrei che non riprendesse.
Si sta parlando del parcheggio.
Si sta parlando del parcheggio. Bene, dicevo, gli unici che stanno subendo questa cosa dell'ospedale che, di cui tutte le criticità ormai le sanno anche i muri, si sanno tutti, tra i quali il parcheggio a pagamento. Allora, ora intuisco che fra le righe lei mi abbia detto che quest'area di sosta gratuita, che non la chiamiamo area di sosta, chiamiamola pezzo di terra libero, come vogliamo, probabilmente manderete dei vigili, perché il concessionario ha detto che è rettondo, dovete assolutamente non far parcheggiare fuori dai 400 metri dell'area dell'ospedale. Allora, quello che voi state definendo una vittoria per noi è una sconfitta, perché voi dovevate tutelare i cittadini, non il privato concessionario dell'ospedale di Prato. Quindi se ci fossimo stati noi avremmo detto al concessionario, come ha fatto il sindaco di Lucca peraltro, ha fatto un bel parcheggio gratuito adiacente all'ospedale, sì, il sindaco di Lucca ha fatto questo, ha detto no grazie, a me non mi interessa avere un leggero sconto sulle tariffe, vengono prima i cittadini e non il privato concessionario, faccio un parcheggio pubblico. Questo è quello che doveva fare il sindaco, che mi dispiace anche oggi non sia presente qui con noi, che doveva assolutamente imporsi col concessionario e non cedere a un ricatto dicendo sì, ti faccio un po' di sconto di tariffe, però tu non puoi permettere a nessuno di parcheggiare gratuitamente intorno all'ospedale. Il sindaco doveva battere i pugni, doveva dire no, per me vengono prima i cittadini. Per me quindi ben venga un parcheggio pubblico e ben venga che i cittadini possano parcheggiare fuori dall'ospedale se non vogliono pagare soldi per parcheggiare all'ospedale, visto che la sanità fino a prova contraria in questo paese dovrebbe essere pubblica. Grazie.
Grazie consigliera Lavisa. Do la parola al capogruppo Pieri per dire se è soddisfatto o meno per quanto riguarda la sua interrogazione question time.
Grazie Presidente, ringrazio Assessore della risposta. Grazie Presidente, grazie Assessore della risposta, che però come dire, la trovo un po' contraddittoria rispetto a quanto abbiamo letto e quanto lei ha affermato. Perché infatti è emerso anche sui giornali, insomma, che le tariffe standard rimangono assolutamente invariate. Per tariffe standard noi intendiamo la possibilità di andare a usufruire del parcheggio dell'ospedale non a giorni prestabiliti e neanche abbonamenti. Si spera tutti di non aver bisogno dell'abbonamento dell'ospedale, indipendentemente da chi ci lavora. Quindi aver letto sul giornale parcheggio dell'ospedale, ecco le nuove tariffe, esultare a vittoria, sinceramente ci ha fatto rimanere un po' perplessi, non soltanto per quanto mi riguarda, ma anche da parte del Presidente del Centro dei Diritti del Malato. Perché dico questo? Perché vede Assessore, è vero che questa questione in qualche modo ce la siamo trovata, e ce la siamo trovata intendo dire un'amministrazione comunale, però è vero anche che da parte, all'inizio, nella scorsa legislatura, c'è stato un impegno da parte dell'amministrazione comunale a andare incontro a quelli che erano le necessità dei cittadini, cioè quello che lei chiama giustamente una sosta pubblica. È vero che fece in buon tempo soltanto a fare quella che è una sosta pubblica, ma lei, Assessore, è andato a firmare un accordo con l'ASL dove si impegna a non fare parcheggi pubblici dentro 400 metri. Questo vuol dire non ce l'avremo più il parcheggio pubblico. Non ce l'avremo più, e questo secondo me non è un accordo di buon senso, non è un accordo che risponde alla quotidianità purtroppo che ognuno di noi può avere del bisogno di usufruire del parcheggio dell'ospedale. Cioè io quando vedo scritto tariffe che ecco le nuove tariffe, voglio vedere le tariffe che diminuiscono. Se io vado all'ospedale e ho la possibilità di usufruire di un parcheggio custodito a una certa cifra, però devo avere la possibilità anche di scegliere, come ha fatto Lucca. Cioè Lucca non ha firmato questo accordo, ha detto no Lucca. Perché ha detto no, Luca? Perché ha detto vo avanti, vado avanti alla realizzazione di un parcheggio pubblico, dove do la possibilità ai cittadini di scegliere se parcheggiare pagando oppure usufruendo di un parcheggio senza tariffa zero. Almeno io, assessore, io mi rifaccio a quanto emerge, chiaro, io non c'ero come a firmare l'accordo, quindi io mi rifaccio a quanto emerge sui giornali e dalle notizie, cioè è chiaro, non posso sapere oltre. Io ecco, leggo questo, leggo che le tariffe non sono state assolutamente toccate, quelle di uso giornaliero, se non le tariffe standard, ma soltanto tariffe ad abbonamento, anche giornaliero ma sempre ad abbonamento. Leggo che non si potrà realizzare un parcheggio vicino, quindi la question time mia a nome del gruppo nasce proprio per condividere con lei una grande preoccupazione in merito a questo. Cioè questo accordo dell'ASL con il Comune a noi assolutamente ancora una volta non ci convince. E ancora una volta ne esce vincente l'ASL a discapito dell'amministrazione comunale, ma soprattutto a discapito dei cittadini.
Grazie consigliera Fieri, capogruppo. Do la parola alla consigliera Garnier per rispondere alla sua, che è un'interrogazione vera e propria e che al quale ha accettato che rispondesse sì, l'assessore Biancalani. Grazie consigliera.
Buonasera a tutti, buonasera anche al pubblico, ai consiglieri, al Presidente Consiglio, ringrazio l'assessore per la risposta. Ah, ok, così? Va bene? Sentite? Allora, ringrazio l'assessore per la risposta, anche se purtroppo mi dispiace dirlo, ma non sono soddisfatta. Perché non sono soddisfatta? L'interrogazione io l'avevo fatta ad aprile e quando avevo fatto questa interrogazione pensavo che sinceramente il Comune trovasse un'adeguata soluzione a un problema così grave quale può essere il parcheggio per un ospedale. In questa interrogazione, che peraltro era molto dettagliata, io ponevo tutta una serie di domande dove chiedevo anche come mai appunto il Comune ancora non si era operato o perlomeno non si era adoperato, meglio ancora, a istituire un parcheggio gratuito. Allora, per spiegare bene perché questo parcheggio gratuito non ci potrà mai essere, bisogna tornare alle origini, cioè bisogna tornare a quando GESAT ha avuto in concessione la costruzione dell'ospedale di Prato. Per chi non lo sapesse, l'ospedale di Prato, come gli altri quattro ospedali, quindi Pistoia, Lucca e Massa, sono stati costruiti con la cosiddetta finanza di progetto. Che cos'è la finanza di progetto? È cosiddetto, detto in inglese, project financing. In cosa consiste? Consiste che un ente statale, pubblico, dà in concessione a un privato la costruzione di un'opera e gli dice: guarda, ascolta, ho bisogno di questa opera, tu me la costruisci, vedi te come puoi trovare i finanziamenti. Il più delle volte queste opere che vengono costruite sono opere di interesse pubblico, quindi di interesse che va a gravare direttamente sui cittadini. Quindi il concessionario, nello specifico GESAT, che fa? Chiede naturalmente un prestito e un mutuo. GESAT a chi lo chiede il prestito? Naturalmente lo chiede allo Stato e lo chiede la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi lo Stato finanzia l'opera di GESAT. Contemporaneamente cosa succede? GESAT finisce la costruzione di tutti questi quattro ospedali e li dà in concessione alla Regione e quindi di conseguenza anche al Comune, cioè a Scalare. Cosa succede? Che a questo punto l'ente pubblico, quindi l'ospedale, deve pagare un canone d'affitto a GESAT. Nella struttura iniziale del contratto con il concessionario c'era scritto che il privato costruisce l'opera e la Regione, che ha firmato il contratto, gli dà in affitto ventennale l'immobile, quindi tutto l'ospedale, con annessa la pulizia, la manutenzione e altri servizi vari. Nei servizi vari è compreso anche il parcheggio, quindi GESAT dice: io il parcheggio lo gestisco io, ho firmato un contratto da quel dì, da quando avevo deciso di costruire l'ospedale, quindi io non faccio un passo indietro. Quindi in tutto ciò praticamente becchi e bastonati. Perché? Perché GESAT, benissimo, il sindaco ha rilasciato un'intervista dove ha detto: abbiamo spuntato un buon accordo, sono veramente contento per la cittadinanza e quindi per i cittadini di Prato. Io sinceramente mi verrebbe da piangere di fronte ad un'affermazione del genere, perché come si fa a dire che è soddisfatto quando io per andare in ospedale intanto devo capire come funziona l'abbonamento. Allora, abbonamento giornaliero 2,50 euro,
Se però sto 3 giorni, 5 euro. Se sto un mese, 10 euro. Allora, ringraziamo il Dio che forse quando si va all'ospedale non sappiamo quanto ci stiamo, perché se no, se già sapessimo a priori quanto ci dobbiamo stare, veramente avremmo la sfera di cristallo. E quindi già questo è un problema. Per i dipendenti, dice, però abbiamo avuto un contratto eccezionale, 10 euro. Cioè, mettiamoci nei panni di chi va a fare le pulizie, magari fa una cooperativa che non arriva neanche a prendere 800 euro al mese se ci arriva, quindi assolutamente insoddisfacente. Per quanto riguarda quindi il discorso del parcheggio gratuito lì sulla via Foscolo, questo parcheggio che non è un parcheggio ma è un'area che è stata usufruita dai cittadini di Prato per parcheggiare le macchine, non potrà mai essere trasformata in un parcheggio. Perché? Perché GESAT ha imposto al comune quindi al comune di Prato, di Pistoia, Lucca e Massa, ma Lucca però non ha aderito, e gli ha detto: i comuni si impegnano a non realizzare parcheggi nel raggio di 400 metri. Quindi bisogna essere ben coscienti che i sindaci, e quindi il sindaco Biffoni, ha sottoscritto un contratto, un accordo, con il quale ha detto: cari cittadini, se volete andare all'ospedale dovete pagare, altrimenti parcheggiate a Galciana o al parcheggio del cimitero di Chiesanova, andate a piedi, cioè non lo so come si deve fare. Quindi, detto questo, non sono assolutissimamente soddisfatta. Mi auguro che questo accordo di cui lei parla, Assessore Biancalani, ci possa essere, perché sinceramente andare all'ospedale e non avere la possibilità di avere un parcheggio gratuito è una delle poche città dove non c'è il parcheggio gratuito. Anche in altre città più grandi, le faccio esempi, Roma, Torino, Verona, c'è anche magari a distanza di 700 metri, c'è il bus navetta e uno ha la possibilità di parcheggiare la macchina gratuitamente. Quindi mi auguro che ci possa essere una soluzione adeguata. Grazie.
Grazie consigliera Garnier. All'assemblea comunico tra l'altro come da ordine del giorno, dall'elenco del giorno, dell'ordine del giorno, il punto primo, ci sono la presa d'atto e l'approvazione dei verbali delle sedute del 12-3, del 19-3, del 26-3, del 9-4, del 16-4, del 30-4-2015. È una presa d'atto e un'approvazione. Punto 2 all'ordine del giorno, indirizzi sulla stipula del contratto definitivo tra Comune di Prato, Associazione per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, relativo alla proprietà di opere di cui al contratto preliminare stipulato tra le parti in data 26 gennaio 2006. La parola, se serve la spiegazione, all'assessore Mangani. Sì, richiesta la relazione, la parola all'assessore Mangani. Grazie assessore.
Grazie Presidente. L'argomento è stato affrontato nelle due commissioni competenti, in quella 5 della Commissione Cultura e nella Commissione 2 nei giorni scorsi. Di che cosa si tratta? Nel 2006, a gennaio 2006, il Consiglio Comunale deliberò e a sua volta il Comitato Direttivo del Centro per l'Arte Contemporanea di Cipecci deliberò un accordo in base al quale il Comune avrebbe acquisito per 1.300.000 euro l'intera collezione delle opere d'arte di proprietà del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci fino alle opere d'arte acquisite al 31-12-2004. A seguito di quelle delibere è stato stipulato un contratto preliminare nel 2006 per l'appunto, in ragione del quale sono stati versati due acconti prezzo, uno di 500.000 euro al momento della stipula del preliminare nel 2006, gennaio come indicato nella delibera, e uno di 300.000 euro l'anno successivo nel 2007. Dopodiché per 9 anni questo contratto è rimasto nel nulla, sostanzialmente appeso, ovvero il Comune di Prato aveva versato 800.000 euro, si era impegnato a comprare per l'intero, ovvero per 1.300.000, l'associazione Pecci aveva ricevuto 800.000 euro che non sono da confondere, perché comunque non erano spese di gestione per quanto riguardava il Comune di Prato, non era una cosa che andava a incidere sul contributo del Pecci. Trattandosi di opere d'arte, quindi trattandosi di patrimonio, erano spese per il Comune di Prato di investimento. Dopo 9 anni la questione deve essere risolta per 2 ordini di motivi. Uno di carattere, come dire, tecnico. Il preliminare di vendita stipulato a gennaio del 2006 ha un termine di efficacia che è decennale e siamo vicini a questo termine di efficacia perché è gennaio dell'anno prossimo. Il secondo, in realtà più importante, è un motivo di carattere di politiche culturali, per così dire. L'associazione Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Becci ad oggi è ancora proprietaria di quell'elenco di opere d'arte che il Comune di Prato si era impegnato a comprare nel 2006 e il Comune di Prato, dall'altro lato, hanno deliberato nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, e siamo passati dal Consiglio Comunale 2 volte e siamo passati dal Comitato Direttivo del Becci 2 volte, hanno deliberato di diventare soci di una fondazione che gestirà al posto dell'associazione, gestirà il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Becci. Dentro la fondazione i 2 soci si sono impegnati, quindi l'associazione attuale proprietaria delle opere e il Comune di Prato, si sono impegnati a conferire le opere d'arte. In realtà non la proprietà delle opere d'arte, ma l'uso delle opere d'arte, che è una cosa, come tutti capiamo, diversa. C'erano 2 possibilità e chiudo la presentazione. Una possibilità era quella di saldare il prezzo da parte del Comune di Prato. Saldare il prezzo da parte del Comune di Prato avrebbe voluto dire impegnare altro 500.000 di euro rispetto all'impegno ordinario del Comune di Prato sul Centro per l'Arte Contemporanea di Becci, come tutti sapete è un impegno gravoso ma per noi comunque fondamentale. L'altra possibilità era che il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Becci restituisse 800.000 euro al Comune di Prato. Questo evidentemente si sarebbe risolta in una mera partita di giro, passatemi l'espressione, perché comunque l'Associazione Becci e il Centro per l'Arte Contemporanea Becci hanno vissuto dei contributi in grandissima parte, dei contributi del Comune di Prato e negli ultimi anni, anche grazie all'accordo raggiunto dalla precedente amministrazione, anche dei contributi della Regione Toscana. E nei prossimi anni la Regione Toscana lo stesso ha confermato l'impegno. Quindi l'accordo che siamo riusciti a trovare è il seguente: non versiamo 1 euro in più rispetto a quello pagato nel 2006 e nel 2007, diventiamo comproprietari a titolo definitivo, ovvero se il Consiglio Comunale vota questa proposta di delibera andiamo a stipulare il contratto definitivo dal notaio, diventiamo proprietari di quello che abbiamo già pagato, ovvero gli 8/13, 800.000 euro su 1.300.000 dell'elenco delle opere d'arte acquisite dal Centro Becci fino al 31/12/2004. Chiudo la presentazione ricordando che tanto l'associazione che è attualmente proprietaria, quanto la fondazione che avrà in uso le opere d'arte del Becci, nei loro statuti hanno una clausola cosiddetta devolutiva, ovvero qualora l'associazione Becci si sciolga, qualora la fondazione che gestirà il Becci si dovesse sciogliere, le opere d'arte saranno comunque, diventeranno anche quelle acquisite successivamente al 31/12/2004, di proprietà del Comune di Prato. Il quale Comune di Prato, nel momento in cui diventa comproprietario di queste opere d'arte, le mette definitivamente in cassaforte, perché in base al testo unico del 2004 sui beni culturali, se c'è un soggetto che non può disfarsi delle opere d'arte è un ente locale. Il Comune di Prato, se volesse, potrebbe venderle esclusivamente allo Stato e capite bene che lo Stato non credo abbia l'intenzione di fare un acquisto del genere, posto che molto spesso degli ultimi anni è accaduto così, ha lasciato che ad occuparsi delle istituzioni culturali fossero quasi esclusivamente gli enti locali.
Grazie Assessore Mangani. È una delibera che si apre la discussione prima delle dichiarazioni di voto e prima della messa in votazione. Ho iscritto a parlare la consigliera Garnieri, ha diritto.
Grazie consigliera. Allora, grazie Assessore Mangani della illustrazione della delibera. Allora, che dire? Questa delibera veramente mi sembra surreale, perché partiamo nel 2006 dove il Comune decide un bel giorno, dice la mattina, si svegliano tutti quanti, dicono che facciamo, anzi il 31 dicembre 2004 dice che facciamo tutte le opere di proprietà dell'amministrazione comunale dell'intero patrimonio, dice che facciamo, le acquistiamo, tutte le opere che ha il Centro di Arte Contemporanea, noi le acquistiamo per un importo di 1.300.000. Bene, dice,
Non capisco il perché, però non c'ero, evidentemente è stata una scelta. Dopodiché che dicono? Dice, però noi gli daremo incomodato gratuito. Ah, quindi prima le acquistiamo, però poi le diamo incomodato gratuito. Beh, io devo dire che questo comodato gratuito non ho trovato traccia da nessuna parte. Probabilmente è scritto nella delibera, ma sto comodato, non so, forse non è stato registrato, non lo so, forse è sfuggito. Forse, non lo so, francamente non so dove sia. Poi che succede? Succede che a un certo punto nel 2006 decidono di stipulare un contratto preliminare di vendita, quindi delle opere, e quindi iniziano le erogazioni di denaro da parte del comune al centro Pecci, e quindi comincia a dargli prima 500.000 euro, poi altri 300.000 euro, insomma 800.000 euro per queste opere. Quindi 800.000 euro tolti dalle tasche dei cittadini di Prato, praticamente, magari per fare strade, scuole, non lo so, mette lampioni, quello che vi pare, decidete voi, per dare dei soldi a centro Pecci. Nel frattempo cosa succede? Succede che adesso il comune dice, ah vabbè, però insomma alla fine c'è l'associazione, c'è la fondazione, insomma troviamo una soluzione, anche perché questo contratto preliminare non è mai diventato definitivo, e quindi insomma bisogna stipulare un contratto definitivo. Allora dice, che dice? Vabbè, allora noi abbiamo pagato 800.000 euro su 1.300.000, quindi allora che facciamo? Noi diventiamo proprietari di 8 tredicesimi delle opere, quindi ogni opera 8 tredicesimi è mia, mentre gli altri 5 tredicesimi è di proprietà, anzi 5 tredicesimi è proprietà del comune, 8 tredicesimi è di proprietà del centro. Dice, va bene. Cosa succede? Sì, il contrario, insomma, perché poi qua per capire queste cose ci vuole un momento. Allora, quindi danno in concessione d'uso tutte queste opere e decidono anche, dice, vabbè, insomma, visto che insomma comunque siamo tutti uguali, come dice l'assessore, una partita di giro. Io consiglierei all'assessore di farsi un po' una lettura approfondita di quando si parla di partita di giro, perché qui non è che si fa appoggio e buca a fa pare, come dite voi a Prato, e questi sono soldi dei cittadini. Io capisco che queste sono opere bellissime, per l'amor del cielo, ma voi avete dato prima 800.000 euro, gli altri 500.000 euro non li date, allora dite, vabbè, allora se diventiamo proprietari tutte e due insieme con statuto, come ha detto lei, benissimo, che nell'articolo 17 dello statuto dice, prevede che il momento in cui domani mattina la fondazione o l'associazione, nel caso di estinzione, di conseguenza i beni tornano al comune. Quindi allora fatemi capire, prima pago, poi gli altri 500.000 non gli do, però comunque che vada, torna a me. Boh, lascio a voi pensare che cosa si stia combinando in queste amministrazioni, perché tutto ciò è successo con l'amministrazione, non lo so chi c'era nel 2006, Romagnoli, siamo nel 2015, ricominciamo la stessa storia. Mi auguro che nel proseguo ci sia un pochino più di utilizzo di buon senso, più che altro, visto che quando si parla di soldi dei cittadini bisogna utilizzare il buon senso. Grazie.
Grazie consigliera Galni. Non ho iscritti nessun altro a parlare, do la parola per il capogruppo Scenni.
No, volevo aggiungere alcune informazioni per la meglio comprensione e forse anche per la ragione per la quale sono contrario a questo tipo di accordo fatto. Allora, partendo da quanto anche detto prima dalla consigliera Garnier, bisogna prendere atto che questo documento, questo accordo tra la Giunta e il Presidente dell'Associazione Valdemaro Beccaglia è appunto di oltre 9 anni fa esattamente, e che in qualche maniera rivestiva la necessità del Museo Pecci di poter in qualche maniera acquisire risorse per il grave stato della situazione finanziaria che l'ente stesso aveva, tanto che si parlò addirittura a quei tempi di chiusura. L'atto che ha creato un po' di problemi, ha creato anche marazzo alla nostra amministrazione, è proprio per il fatto che per quella clausole devolutive che in qualche maniera ci sono comprensive nel fatto in cui se l'associazione, allora non c'era la fondazione, se l'associazione in qualche maniera veniva sciolta, tutte le opere d'arte sarebbero diventate proprietà del Comune di Prato. E diventa per questo poco capibile la ragione per una delibera di acquisto di 1.300.000 di opere che, qualunque fosse stata la situazione dei pesci, se fosse andata in qualche maniera male, sarebbero venuti gratis di proprietà dell'amministrazione comunale. Teniamo conto anche dei soldi che l'amministrazione comunale ha sempre dato come contributo per il funzionamento dell'associazione di De Pecci. Il ragionamento appunto che oggi però sono costretto in qualche maniera a fare e che mi rende perplesso di questo tipo di soluzione è che quell'opera allora acquistate per 1.300.000 e periziate per questa cifra, oggi le perizie più o meno acquisite durante la mia amministrazione parlano di queste opere una valutazione di 4.400.000. Allora, ora in questo momento in cui potremmo con 500.000 euro acquisire non 1.300.000 ma 4 milioni di valore di opere d'arte, in qualche maniera si lascia per la quota non pagata una, come dire, essendoci stata una rivalutazione di 2,5 volte, in pratica questi 500.000 sono 1.250.000. Allora mi metto in una condizione tale per cui dico, ma vale la pena per il Comune fare un accordo di questo genere quando il valore intrinseco dell'opera d'arte di cui si sta discutendo è ben superiore a quel rappresentativo di quei 1.300.000. E questa è una delle ragioni per le quali poi può anche a determinare un altro problema. Che io rimango sempre proprietario di un'opera che è per 8/13 del Comune di Prato, ma per 5/13 di un'associazione privata. Allora a questo punto poi anche la gestione, a parte l'affidamento in questo atto, in comodato gratuito ai Pecci, ma per qualsiasi altra ragione, la vedo una difficile gestione se uno lo volesse in qualche maniera dare soluzioni diverse, si rimane tutti vincolati e stretti a un accordo che oggettivamente non rende libero né l'uno né l'altro, per cui da questo punto di vista ho molte ragioni per non accordare il voto a questa delibera.
Grazie capogruppo Ceni. No, se non c'è nessun altro iscritto, per la capogruppo Pieri ha la parola. Se vi iscrivete a parlare così
mi scusi, sì Presidente, ma sarò veloce, anzi velocissima. Io di queste cose ne abbiamo discusso anche nelle varie commissioni di questa delibera, che sicuramente è una delibera che, come dire, poco convince tutti, questo è chiaro, l'abbiamo detto anche durante i lavori delle commissioni. Forse io mi trovo un po', un atteggiamento diverso rispetto anche ad altri consiglieri, perché il 26 gennaio del 2006 io c'ero davanti a quella scelta imbarazzante, quantomeno, per non usare altri termini, che l'amministrazione comunale di allora ha fatto, una scelta politica che non aveva degli uguali, quindi il nostro no fu forte, fu chiaro all'epoca, fu forte e chiaro come del resto non poteva essere altrimenti, perché andare ad acquistare delle opere che già sono del Comune, perché vi ricordo nel 2006, perché a volte è importante anche conoscere il passato, no? Per collocarsi bene nel presente, nel 2006 la grande partecipazione economica per il museo era del Comune, ecco perché noi, come ho già detto anche all'assessore, tutte le volte che si sente parlare della regione che entra all'interno del museo Pecci, siamo felici ma siamo sempre guardiamo bene quello che sta succedendo, perché questa città tanto ha dato per il museo Pecci, io ne sono, lo sapete, una grossa sostenitrice in tutti i ruoli però che ho avuto all'interno di questa amministrazione comunale, però non posso non notare che tanto ha dato, quindi questo acquisto che fu fatto nel 2006 secondo noi fu un atto assolutamente scellerato che l'amministrazione comunale ha intraprese, va bene. Ad oggi però ci ritroviamo davanti ad una scelta, perché il tempo è finito, non possiamo non fare una scelta e mettere un punto in merito a questa situazione, quantomeno ribadisco e ridico, imbarazzante. Io credo che il fatto della comproprietà è la cosa che forse a noi, lo dico anche agli colleghi consiglieri, il fatto della comproprietà in questo momento è una cosa che in qualche modo ci tutela, perché stiamo parlando di opere d'arte e quindi soggette a un valore di mercato. oggi hanno una cifra, cioè oggi sono quotate in un modo, domani sono quotate in un altro. Quindi decidere quali opere d'arte erano del comune, quali erano quelle dell'associazione, credo che da parte dell'assessore sicuramente non fosse una cosa, un percorso facile, perché non si tratta di opere cioè a 360 gradi compro, sono 10, ne prendo 10, no, una ha un valore oggi, una ha un valore, l'altra ha un altro valore, ieri ne aveva uno, domani ne ha un altro. Quindi diciamo che, come ho detto durante la commissione, noi probabilmente, lo posso dire già fin da adesso, probabilmente ci asteniamo alla votazione come voto in merito a questa delibera. Grazie.
Grazie Capogruppo Pieri. Non ho iscritto consiglieri a parlare, do la parola all'assessore per la replica e poi si mette in dichiarazione di voto e poi si vota. Bene, la parola all'assessore per la replica.
Okay, ora sì. Ringrazio la consigliera Garnier, il capogruppo Scegni e la capogruppo Pieri per gli interventi. Il capogruppo Scegni in realtà ha già risposto alla consigliera Garnier, perché noi andiamo a fare un atto che chiude una questione aperta nel 2006, 10 anni fa, e crediamo di salvaguardare la posizione di tutti, a partire dall'ente locale, bene, nella maniera più piana e tranquilla possibile, anche per i motivi di cui parlava il capogruppo Scegni. È ovvio, e noi abbiamo il parere dell'ufficio legale, non è che andiamo a fare gli atti così con una certa superficialità, che probabilmente con gli 800.000 euro del 2006 abbiamo comprato qualche milione di euro di valore di opere d'arte. Questo è chiaro e gliel'ha spiegato ora il consigliere Scegni. E questo fatto però non è la motivazione vera, questo è un effetto virtuoso e positivo di chiudere oggi una questione rimasta aperta da 10 anni. La questione vera è semplicemente che c'è un atto del 2006 che è un preliminare, che c'è un impegno. Io posso prendere, come dire, per buono alcune delle considerazioni che sono emerse di carattere politico dai vostri interventi, però rivendico il fatto che chiudiamo senza versare un euro in più, una questione che è aperta da 10 anni, e mi consentirà il capogruppo Scegni, che negli ultimi 5 anni è stata bellamente ignorata e che poteva essere chiusa negli ultimi 5 anni, o richiedendo gli 800.000 euro, o saldando 500.000 euro, o nella modalità che andiamo a chiudere oggi noi, con una scelta probabilmente, anzi senz'altro, è quella più indolore di tutti. È vero che quelle opere d'arte oggi valgono 4.400.000 almeno, perché la perizia non è aggiornata da questo punto di vista, è un valore di mercato, ma è vero anche che quando il Comune di Prato e l'associazione si sono impegnate a fare quell'atto nel 2006, non l'hanno fatto comprando le singole opere d'arte una per una, okay? Hanno comprato si sono impegnati a comprare un corpus, e ovviamente un corpus, nel momento in cui lo si compra tutto assieme, ha un prezzo, non un valore, inferiore rispetto al prezzo dato dalla sommatoria delle singole opere d'arte. Per cui mi fa piacere almeno la dichiarazione di voto di astensione della capogruppo Pieri. Mi auguro che, considerato qual è la genesi di questa delibera, noi chiudiamo una situazione che negli ultimi 5 anni è stata inesistente, come se non ci fosse. E ahimè non possiamo far finta che non ci fosse, per un semplice motivo: che c'è un atto, c'è una delibera del Consiglio Comunale, ci sono delibere del Comitato Direttivo del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, c'è un controprezzo versato dal Comune di Prato e c'è un elenco di opere d'arte. Su questo devo ritornare su una, mi consenta consigliere Garnier, un'imprecisione o forse un'inesattezza nella sua indicazione, perché quando, l'ho già detto io nell'introduzione, quest'atto fa riferimento a tutte le opere fino al 31-12-2004, quindi quello che è successivo vale senz'altro la clausola devolutiva che c'è nell'associazione, nello statuto della fondazione, però la cesura temporale è al 31 dicembre del 2004 e a non quello che è stato acquisito successivamente. credo di aver risposto alle sollecitazioni che sono emerse, ma insomma attendo tranquillamente il voto del Consiglio, che è sovrano da questo punto di vista e ci mancherebbe.
Grazie Assessore Mangani, do la parola solo per la dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata non è presente in aula, Capogruppo Milone dichiarazione di voto? Niente. Capogruppo Verdolini per la dichiarazione di voto? Niente. Capogruppo Pieri per la dichiarazione di voto? Niente. Capogruppo Ceni per la dichiarazione di voto? Sì. Do la parola a Ceni per la dichiarazione di voto. Grazie.
Io non avrei voluto intervenire perché avevo già espresso quello sarà il nostro voto e sarà contrario. Per il semplice fatto però che la precisazione qua dell'assessore mi impone...
Scusi, Presidente Cenni, silenzio perché il capogruppo Cenni sta facendo la sua dichiarazione di voto e ci deve essere silenzio. Perché
in questo
non
senso
lo
mi
impone
grazie. Il discorso della precisazione, non c'è stata inedia per i 5 anni, c'è stato molto imbarazzo per quella che era la delibera così come era fatta, perché in pratica il Comune aveva sborsato soldi dell'amministrazione, cioè dei cittadini, per comprare un qualcosa che era già anni fatti come sua proprietà. Di conseguenza il portare avanti un atto di questo genere aveva messo molto a dubbi da un punto di vista legale, come del resto anche la retrocessione che in qualche maniera il Museo Pecci aveva chiesto non poteva essere fatta perché avrebbe provocato un danno sui valori che oggi quadri stessi hanno. Come del resto questa aggiudicazione per 5/13 all'associazione fa sì che perda una parte di valore della rivalutazione stessa delle opere. Per cui sono atti che se dal punto di vista legale le hanno data assicurazione, da un punto di vista di interesse per i cittadini, in questo caso in questo atto rinunciano a 750.000 euro di plusvalenza su quella quota parte che queste opere d'arte hanno fatto. Ed è per questa la ragione dell'imbarazzo di non portare avanti in questo senso. Però l'inedia non c'è stata, tanto che era stato cercato la soluzione di far sì che fosse stato un terzo ad acquisire queste opere. Dentro gli incartamenti dell'ufficio del sindaco dovrebbe trovare l'intervento fatto nei confronti del presidente della Fondazione Cari Prato per tutta una serie di atti che avrebbero portato la Cari Prato a entrare in possesso di queste opere e ai comuni, ai Pecci, per la quota parte dei Pecci 500.000 euro e per il resto il plusvalore al comune di Prato. In questo senso avrebbe risolto anche l'impossibilità del comune successivamente eventualmente di alienarsi l'opere. Questo è il ragionamento per il quale però ciò oggi siamo qui a votare una delibera che fa sì che l'amministrazione comunale rinunci a quella quota di plusvalore che ha avuto sull'opera d'arte dal momento dell'erogazione ad oggi.
Grazie Presidente Cenni. Capogruppo Rocchi per la dichiarazione di voto? Niente. Benissimo. Allora, nomino, vi ricordo che a tutti i consiglieri che la votazione è a mano, per alzata di mano, quindi devo nominare due scrutatori e nomino il consigliere Mennini del Partito Democratico e il vicepresidente Longo per Prato Concenni. E se vi alzate, allora va votato a mano, quindi vi alzate e per cortesia, per evitare l'appello nominale, voi dovete guardare bene i consiglieri che votano sì, che votano no e quelli che si astengono. Sta in ordine di gruppo. Allora, intanto si mette in votazione chi è a favore della delibera scritta al punto 1, indirizzi al punto 2 sulla stifo. Scusate, i cittadini se devono fare confusione, già per noi è complicato ora. Che per cortesia... Come? Allora. Se scusate,
Grazie. Vi ringrazio. Dimmi. Allora, questa chiamata?
Ci vuole il triplo
del tempo.
Volendo, sì.
Allora, si vota per chiamata nominale. Sì, voi guardate, controllate. Allora lo fai, lo devi fare te.
No, posso fare anche lui.
Allora, vai. Allora, chiamo Alberti. Alzata le mano. Allora, per cortesia, o si sta zitti, oppure, per favore, chi deve chiacchierare, consigliare alla vita, per cortesia, torni al suo posto. Le ho chiesto per favore, siamo nel momento di votazione, deve votare anche lei. Quelli che sono a favore, io le do, è il tuo diritto votare, è il suo diritto. Sì, ma se poi lei non può votare, mi dispiace per lei, la metto in condizione democraticamente di votare, grazie. Favorevoli. Alzate di mano. Dovete, per favore, dovete far silenzio. Alberti, favorevole.
Tenere
le mani alzate. Bartolozzi, favorevole. Bianchi. Bianchi, favorevole. Tenete le mani alzate. Sante, favorevole. Sansò, favorevole. Sapia, favorevole. Troppepe, favorevole. Vannucci, favorevole. Le mani le dovete tenere alzate. Sciumbata, favorevole. Tassi, favorevole. Longobardi, favorevole. Lombardi, favorevole, già detto. Napolitano, favorevole. Favorevole, Rosi, favorevole. Longobardi, favorevole. Sciumbata, favorevole. Carlesi, favorevole. Calussi, favorevole. Mennini, favorevole. Astenuti. Consiglieri astenuti. Allora, Capasso, astenuto. Verdolini, astenuto. La Vita, astenuta. Milone, astenuto. Silli, astenuto. Giugni, astenuto. Pieri, astenuta. Contrari. Garnier, contrario. Verselli, contrario. Benelli, contrario. Cenni, contrario. Longo, contrario, se ce l'ho accanto, scusate. Datemi il conteggio. Sì, 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 per carità. Longo può buttare giù la mano, sì, sì.
Per dimostrare la mia contrarietà.
Sì. No, c'era la scena. 19 favorevoli. 2, 3. Astenuti. 6 astenuti. 4, 5, 6, 7, 8. 7 contrari. La delibera è stata approvata. Fermi. Si vota l'immediata eseguibilità. Non torna. Carlesi dice non torna. Infatti avevo ragione io. Meno di 7. Meno contrari di 7.
Noi siamo, Presidente, noi siamo 18.
Noi siamo 18. No, è stata...
No, noi siamo 18. Presidente.
Il consigliere Longo ha aggiunto Mondanelli e non c'era. 18. Sì. 18. Si corregge e si ridice tutti. 18 favorevoli.
19 favorevoli.
No, siamo 18 noi. Sì, sì.
No, ci sei 19.
Perché?
No, con la sciubata.
con la sciumbata, sì.
Metti la sciumbata e levi di Renzo.
Sì, se levi la sciumbata, levi, se, quindi solo di Rienzo assente. Sì. Sì, torna ora, torna, sono 31. Allora sono 19 favorevoli, gli astenuti 7 e 5 contrari, la delibera è approvata, si vota l'immediata eseguibilità.
Facciamoci dai nomi.
No, va fatta l'appello, se si mette l'appello. Immediata eseguibilità. Favorevoli per l'immediata eseguibilità della delibera. Allora, Bianchi favorevole, Sansò, scusate segnatelo, Bianchi favorevole, Sansò favorevole, Sapia favorevole, Bartolozzi favorevole, tenete le mani su per favore, Alberti favorevole, Vannucci favorevole, Rocchi favorevole, Tropepe favorevole, Tassi favorevole, Lombardi favorevole, Napoletano favorevole, Roti favorevole, Longobardi favorevole, Sciumbata favorevole, Carlesi favorevole, Calussi favorevole, Santi favorevole, Mennini favorevole. Gli astenuti per l'immediata eseguibilità. Astenuti per l'immediata eseguibilità sono Capasso, consigliere Capasso, consigliera Verdolini, consigliera Lavita, consigliere Silli, consigliere Milone è astenuto, e se l'assessore Faggi abbassa la mano, consigliere Pieri, consigliere Giugni. Sì, gliel'ho detto, vero?
Sì.
Perfetto, quindi sarebbero 7 astenuti. Contrari all'immediata eseguibilità, la consigliera Garnier, il consigliere Berselli, il consigliere Benelli, il consigliere Cenni e il consigliere Longo. 19 a favorevoli, 5 astenuti, 7 contrari. È approvata anche l'immediata eseguibilità.
7 astenuti, 5 contrari.
Bisogna far contare,
sì.
Sette astenuti e 5 contrari, non 5.
Sì.
Bisogna contare anche i presenti quando si vota.
Contiamo i presenti,
se no si fa la chiamata.
Sì. Si può andare avanti. Manca... No, era stato aggiunto il sindaco. Sì, tutto 18. Sì.
Non si può chiamare seguendo questa lista?
Sì.
Sì, si pensava
sì,
di far prima.
Sì, sì, sì. No, no, non si fa prima. Punto.
Ma ora sa che siamo 30, si fa prima.
Però a volte entrano e escono.
Punto 3. Consigliere Capasso. No, lei deve parlare al microfono.
Quanti siamo in questo momento in aula, presenti?
30, quanti siamo in questo momento?
30. Allora te la somma sbagliata.
Non
torno. Sei corretto, infatti, 18 i presenti, sei già corretto e si è detto mentre si correggeva, soltanto molto probabilmente, siccome c'è molto brusio, voi non ci avete sentato. Noi avevamo contato il sindaco, ringrazio il consigliere Capasso e il consigliere Carlesi, sì. Ma l'avevamo già corretto, grazie. Grazie Carlesi, grazie Capasso. L'avevamo già corretto.
La prossima volta nomino Carlesi e Capasso.
La prossima volta nominerò Carlesi e Capasso come scusatori perché sono più attenti degli assidui. Punto 2. No. Punto 2 è stato evaso. Punto 3. Statuto di Centro Scienze Naturali. Approvazione e modifiche statuto. Se non fate silenzio, si complica la vita tutti e non si arriva a fine. La parola all'assessore Faggi, vice sindaco.
Allora, la delibera di cui noi chiediamo l'approvazione mira a modificare lo statuto del Centro Scienze Naturali. Nello specifico, il Centro Scienze Naturali, la Fondazione Centro Scienze Naturali, che noi proponiamo chiamare PARSEC, Parco delle Scienze e della Cultura, è una fondazione che ha un grande radicamento sul nostro territorio, in particolare per la zona nord e di Galceti. Noi riteniamo che il Centro Scienze Naturali, per la sua storia e per le sue potenzialità, debba continuare la sua opera di informazione e di attenzione al mondo ambientalista soprattutto, ma riteniamo altresì che la missione e il target di riferimento della Fondazione Centro Scienze Naturali debba guardare avanti e necessiti di una rivisitazione anche rispetto alle materie di competenza del Centro Scienze Naturali. Al momento il Centro Scienze Naturali si occupa di ambientalismo e di protezione civile in particolare. Noi crediamo che
Scusi Presidente, mi permetto, ma io non sento, cioè non riesco a sentire.
Scusate, il problema è che è fuori dall'aula che c'è confusione. Quindi io chiedo per cortesia anche fuori dall'aula di tenere un silenzio, perché se noi si parla e fuori, anche fuori dall'aula sono in silenzio, sentono anche chi è fuori. Se invece parlano tra loro, non sentono loro e non si sente nemmeno noi. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, le prospettive quali debbano essere? Le prospettive del Centro Scienze Naturali sono quelle di amplificare la propria competenza in termini e nel settore museale e nel settore ambientale e di puntare con forza al contatto con le scuole, con le classi e al potenziamento della cultura dell'ambientalismo sul nostro territorio. È per questo che chiediamo una modifica dello statuto con l'aggiunta di campi di intervento che, come ho detto prima, sono e debbono a nostro parere essere ampliati, e quindi non soltanto ambientalismo, protezione civile e difesa ambientale, ma anche scienze planetarie, scienze astronomiche, museologia e museografia, studio, conservazione e tutela dei beni culturali, studio delle catastrofi naturali, previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, pianificazione e gestione dell'ambiente e del territorio. Crediamo con forza che questo debba rappresentare il nuovo modello di gestione della fondazione. Crediamo con forza che si debba pensare anche ad una razionalizzazione con gli altri soggetti che in questo momento nel nostro territorio si occupano di queste materie, ed è per questo che la modifica dello statuto rappresenta un significativo e determinante passo propedeutico a quel cammino di crescita che noi riteniamo necessario per il Museo di Scienze Naturali di Galceti, che sarà denominato, se passerà con il voto favorevole del Consiglio Comunale la delibera, PARSEC, cioè Parco delle Scienze e della Cultura.
Grazie Vice Sindaco. C'è qualcuno che vuole parlare dei consiglieri comunali? No. Consigliere La Vita? Consigliere La Vita, giusto? No.
Sì, grazie Presidente. No, dunque, solo una cosa di cui avevamo già parlato, mi ricordo, uno scorso consiglio, quando era stata presentata un'interpellanza, mi sembra, dalla consigliera Pieri, se non ricordo male, o comunque da qualcuno del genere. Allora, secondo noi, cioè, il Centro di Scienze Naturali assolutamente va tutelato, preservato, mantenerlo in essere, tutto quanto. Però, com'è al momento, è veramente snaturato del suo ruolo originario. Cioè, o si fa in modo, trovando fondi europei,
trovando investimenti, risparmiando da altre parti, rinunciando a alcuni investimenti che non si reputa prioritari, o si trova il modo di rimettere il recupero della fauna selvatica e 100 riscienze naturali, che tra l'altro è una cosa che sul territorio di Prato manca, perché se si ferisce un animale non viene nessuno a prendere, non sa come fare, o altrimenti, cioè, ha poco senso, perché è veramente completamente snaturato di quello che era il suo ruolo e di quello che lo rendeva importante, di quello che lo rendeva importante e conosciuto non solo, cioè, nella regione toscana, ma in tutta Italia. Quindi o si cerca con tutte le forze di ritornare a quello, o secondo noi, cioè, si può scrivere tutte le cose belle del mondo nello statuto, ma, cioè, è destinato veramente, a nostro avviso, speriamo di no, al fallimento. Grazie.
Grazie consigliera Lavita. Sei iscritta a parlare, ne ha diritto la consigliera Garnier.
Che dire? Credo che questa delibera non possa essere votata perché c'è un errore sostanziale all'interno dello statuto. Al punto 1, infatti, allora, il codice civile prevede l'articolo 16 che l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede. Mi dispiace per lei, assessore, ma purtroppo questo statuto dal punto di vista giuridico è nullo, in quanto c'è scritto la fondazione ha sede nel comune di Prato, ma non c'è l'indirizzo. Il momento in cui lei lo dovesse andare a registrare non si può registrare. Quindi, secondo me, la delibera non può essere assolutamente approvata. Grazie.
No, no. L'assessore c'è l'indirizzo, Ma statuto...
Via di Galceti 74.
Via di Galceti 74.
Presidente, io sto parlando del nuovo statuto della Fondazione Parsec, non sto parlando del vecchio statuto, sto parlando del nuovo statuto noi andiamo a approvare.
Ragione.
Non c'è l'indirizzo, quindi la delibera non può essere approvata, deve essere assolutamente rinviata.
Si può fare l'emendamento, visto... Allora, visto che è un mero errore materiale e nella precedente che noi abbiamo agli atti qui c'è l'indirizzo,
no, c'è l'indirizzo.
È nell'altra, sì, quella vecchia. Si può essere fatto un emendamento, presentato un emendamento e invece di rimandare, come si è già fatto anche altre volte, e viene votato l'emendamento e corretta immediatamente la delibera. Intanto nel frattempo io aspetto l'emendamento, do la parola al consigliere Berselli che aveva la chiesta.
Deve presentare qualcuno.
Certo.
Grazie Presidente, buonasera assessori, gentile pubblico, buonasera a tutti. Bene, io invece ho una perplessità diversa in questo statuto. Ora, lasciamo perdere se presentato in un modo imperfetto, incompleto e abborracciato, questo è un altro problema che penso sia, come è successo altre volte, anche risolvibile in corsa e via. Ricordo in commissione quando si parlò delle risposte piuttosto evasive riguardo al fatto che sì, si capiva bene che per trovare delle economie di gestione si voleva cercare di andare a mettere insieme il centro di scienze planetarie con il centro di cui si parla, il centro di Galceti, di scienze naturali di Galceti, ma dimenticando di fatto che il centro di scienze naturali di Galceti nell'immaginario della città, nello scopo della città, nel numero di accessi da parte della città, che sono soprattutto scolaresche che vanno a vedere gli animali, a questo punto avrebbe il problema, l'handicap, che piano piano gli animali vanno scomparendo. E quindi è chiaro che qui si sta facendo una scelta di andare a creare soltanto qualcosa che non ha dei costi, sono delle fotografie, sono delle cose scritte, intelligenti quanto volete, ma i nostri ragazzi, le nostre scolaresche che fino ad oggi accedevano al parco con uno scopo proprio di vedere, di conoscere gli animali, e quindi i genitori li lasciavano attraverso le scolaresche andare a vedere tutte queste cose che avevano uno scopo molto importante nella formazione, soprattutto dei ragazzi più piccoli. Ebbene, tutto questo noi dobbiamo sapere che andando ad approvare questo nuovo statuto che ha questi chiari indirizzi non ci sarà più. Quindi io ho delle forti perplessità, perché tutto è vero a un costo, però dobbiamo anche capire, delle volte si spende, come abbiamo visto poco fa, anche un sacco di soldi in valore, plusvalenza, eccetera, e poi quando si arriva alle cose che toccano davvero da vicino la gente, i ragazzi, e che nel concreto ci servono, ci sono utili, poi li andiamo piano piano a cancellare tutte. Io sono fortemente contrario verso questo nuovo indirizzo, senza togliere niente al fatto della buona volontà di andare a trovare delle economie di esercizio mettendo insieme sia Galcetti che il Centro di Scienze Planetarie. Su questo lo trovo anche giusto, però rinunciare progressivamente, senza che ci sia scritto poi neanche troppo, lo si capisce comunque fra le righe, al fatto degli animali vivi, capisco che questo sarebbe un costo, però secondo me è uno di quei costi che va mantenuto, perché è inutile dirsi vicino, avere certe sensibilità, poi dopo andare in direzioni diverse. Quindi io sarò già da ora contrario a questo. Grazie.
Grazie consigliere Berselli. Non ho altri iscritti per ora. Consigliere Rocchi.
Guarda, era solo una cosa, solo per dire, ora il consigliere Berselli, mi ero prenotato prima, se è entrato nel merito, ora più che altro chi ha partecipato alla commissione forse avrà qualcosa da dire su questo, io non credo che scompaiano alcune funzioni importanti, ma insomma è più giusto che ne parlino chi se ne è occupato alla stesura di questa nuova parte dello statuto e che ne ha discusso anche nel lavoro commissione. Io volevo dire una cosa dal punto di vista, mi ero prenotato insomma quando la consigliera Garnier ha fatto quell'osservazione, cioè, siccome io penso che tutti si voglia bene a questa amministrazione e si cerchi di lavorare tutti nell'interesse del bene, scusate, in amministrazione in questo caso, io voglio bene anche a questa amministrazione, ma in questo caso la intendevo come città, come buon governo diciamo della città. E quando si trova un errore, magari un errore anche, diciamo, e può essere un errore, non so se formale, se sostanziale, eccetera, più che diciamo cercare di minare magari un lavoro più grande che quello di una delibera, ci ha lavorato, si prende e si propone un emendamento integrativo di quello che manca, sempre per il bene della città, nel senso, c'è qualcosa che manca, si propone un emendamento e noi si approva volentieri. Io per questo, Presidente, proporrei come un emendamento che integra l'indirizzo appunto, cioè. E mi sembra atteggiamento corretto quando si analizzano queste cose.
Allora, prima di dare la parola al consigliere, alla consigliera Pieri, il consigliere Rocchi, è già stato presentato l'emendamento e su questa cosa, come sono stati, ci sono altri due emendamenti che andremo a leggere dopo come è previsto. Do la parola alla consigliera Pieri e poi ho iscritto a parlare il consigliere Benelli.
No, io
e bisogno... poi scegli tu una volta, tutte e tre insieme potete parlare.
No, abbia pazienza, assessore, cioè, perché qui bisogna fare un po' di chiarezza su questo indirizzo, perché credo che sia verbale della commissione proprio quello che è emerso, cioè, perché non si crede nella buona fede, a volte forse si sbaglia, però è venuto fuori il fatto che non c'era l'indirizzo ed è stata una scelta che ci hanno detto, no. È stata una scelta proprio perché ci ha detto che diciamo questa è la prima fase, perché poi ci sarà questo probabilmente accorpamento scienze planetarie, museo planetario, e quindi proprio l'indirizzo che era stato omesso, cioè non era una dimenticanza come dice il Presidente, ma che era una cosa ben pensata. Non ci si è creduto e la consigliera Garnier ci sta riportando all'attenzione che invece senza l'indirizzo non si può assolutamente andare a deliberare una cosa di questo genere e a registrarlo, perché appunto si delibera quando si può registrare. So, Presidente, c'era anche lei in commissione, ecco, perché se no io non voglio sognare, ecco, sogno o son desta, l'ho sentito, ecco, perché se no voglio dire, quindi è emerso questo, noi ci stiamo, non abbiamo, quindi
consigliera,
voglio dire, no, questo per fare chiarezza, sì, quanto è emerso durante i lavori della commissione e che a quanto è successo alle due, con la convocazione della ferrovia, non è assolutamente una dimenticanza, ma era una scelta ben precisa della giunta.
Oh.
Consigliere Benelli non parla. No. No, do la parola al consigliere.
Sì. Per chiarezza.
Che ho fatto? No, sì, cioè, do la parola al. Allora io ho iscritti a parlare. Il consigliere. Scusi consigliere Garnier. Io. Sì. Dopo l'assessore ha diritto di replica e parlerà con lei e parlerà col consiglio. No, infatti dopo lei assessore ha diritto di replica e replica. Sì. Consigliere Benelli, per favore.
Sì, grazie Presidente.
Dopo no, Benelli. Niente. Silenzio, consigliere Benelli, consigliere Garnier, per favore.
Niente, io volevo soltanto confermare quello che ha detto la Rita, sì, all'inizio proprio che forse la Presidente non era ancora arrivata, ma c'era la Vicepresidente che fungeva.
Che dopo è iscritta a parlare.
È stato fatto proprio nella lettura all'inizio, abbiamo letto proprio l'articolo ed è stato proprio scelto, era stata fatta una scelta di non mettere l'indirizzo proprio per la possibilità di poter variare la sede sociale. Quindi era una cosa ben scelta, ecco. Volevo confermare quello che ha detto la Rita, grazie.
Grazie, consigliere Benelli. Ho iscritto a parlare, ne ha diritto, la consigliera Tassi.
Sì, buonasera. Sì, in effetti in commissione.
Consigliera Tassi, grazie.
Sì, scusate. In effetti in commissione è emerso, ma per quanto ne ho ricordanza io, il funzionario ha menzionato la mancanza come un non più obbligatorio, come un atto non obbligatorio, perlomeno in questa fase. Quindi a noi è stato presentato in questa maniera. Forse magari ci può aiutare in questo senso il segretario. Io volevo solo intervenire perché si parlava prima che viene snaturato il centro di scienze naturali, però gli articoli 4 e 5, cioè nei compiti che potrà svolgere la fondazione, si parla di gestire parchi ambientali, oasi naturalistiche, aree naturali protette, e già questo mi sembra che copra abbastanza di quello che è il mondo ambientale. Poi al capoverso 5 si parla di effettuare attività di recupero, cura, riadattamento e reintroduzione della fauna selvatica. Ora, i tempi e i modi con cui verrà attivato non è specificato, però qui si sta approvando lo statuto e quelli che sono, che cosa vuol fare da grande il Centro di Scienze Naturali e ora Fondazione Parsec. Quindi questo noi andiamo a approvare.
Grazie consigliera Tassi, ci è iscritto a parlare il capogruppo Cenni.
Fermo restando che mi sembrerebbe importante e evidente che il ruolo svolto dal Centro Scienze Naturali è il ruolo più importante, che la città in qualche maniera ha percepito molto di più di quanto non ha percepito il Museo delle Meteoriti, perché a me sembra, come dire, molto più distante da quello che è il rapporto della città. Vedo lo statuto più teso verso un discorso di museologia che non di attività naturalistica, ed è quello forse la preoccupazione che è emersa un po' nei diversi interventi. Per cui vorrei ricondurre comunque poi, è il software che viene applicato a un hardware, in questo caso lo statuto è a disposizione una macchina e come si fa a funzionare dentro, e su questo io credo ci dovremmo chiarire che l'indirizzo deve essere quello di dare una valorizzazione ancora di più a ruoli svolti precedentemente, anche in qualche maniera appannati dalle situazioni giudiziarie che si sono venute a creare e che invece c'è bisogno di chiarire e di mettere in una condizione tale per cui il centro possa riprendere la sua strada diritta in quello che è stato la sua attività negli anni precedenti, ampliata notevolmente perché il potenziale del Centro di Scienze Naturali è notevole. Però vorrei anche un po' sottolineare quelli che sono gli errori che si continua un po' a fare, nel senso, qui si corregge uno statuto. C'è un discorso, prima mi diceva appunto l'assessore Mangani, è stata fatta una fondazione per la gestione dei pecci, un'altra fondazione per la gestione del metastasio. Io credo che non sia oggi una maniera intelligente continuare a procedere nel fatto di dire si fa per ogni cosa una sua organizzazione, o società o fondazione o modo di organizzare, perché si disperde un sacco di energie e un sacco di situazioni vanno in questa direzione. Ci sono delle formule oggi di trust, di situazioni tali per cui si può in qualche maniera condurre come organismo centrale tutta una serie di attività. Io prima di sfinirci in una serie di statuti, costituzione di statuti o modificazione di statuti, cercherei di vedere quello che potrebbe essere il sistema per qualche maniera amministrare tutte quelle cose che vanno a beneficio della cultura o dell'arte o dell'attività, come nel caso delle scienze naturali, in maniera tale da avere meno persone, meno costi e più sinergie di attività e direzione di attività. È in questo senso che volevo fare l'intervento, poi certamente mettiamolo a posto da un punto di vista di quelli che sono i regolamenti statutari, se c'è l'indirizzo mettiamo l'indirizzo, perché credo sia fondamentale che quando gli atti vengano all'interno del Consiglio Comunale, sotto questo profilo, il più possibile giusti.
Grazie capogruppo Cenni. Ci hai iscritto a parlare il capogruppo Milone.
Grazie Presidente. Guarda, l'intervento mio voleva essere, diciamo, alquanto di fare una sorta di mediazione, però sentendo, io non faccio parte della commissione quindi che si è occupato della stesura del regolamento, però quanto detto dalla consigliera Piere, dalla consigliera Tassi, mi pare abbiano confermato, cioè, questo indirizzo. In questo caso io voglio chiamare in causa il direttore generale e il segretario generale per capire, perché se ci atteniamo, guardate, a volte la forma non è qualcosa, capogruppo Rocchi, lei si è appena laureato in giurisprudenza, lo deve sapere, a volte la forma è sostanza, quindi cioè, di fronte al codice civile non si scherza, non si sta parlando del regolamento di Paperino, ecco, si parla del codice civile. Quindi fare dei rifusi, ripeto, se è stata un'omissione, perché qui ci troviamo di fronte a una seconda delibera, non dimentichiamo che neanche un mese fa ci siamo trovati di fronte a un'altra delibera con delle omissioni e con degli errori e abbiamo chiesto il rinvio. Poiché ci sarà un Consiglio Comunale la prossima settimana, ripeto, se la stesura di, cioè questo statuto, se ha bisogno di questa piccola modifica che venga fatta, non facciamo dei rifusi, mettere, aggiungere, togliere, sembra un copia e incolla a questo punto. Ripeto, per questo io chiedo ancora, se il segretario generale mi conferma ci sono delle variazioni future, non lo so, in passato che possono benissimo, cioè, procedere, uno statuto si può registrare omettendo la via, questo mi sembra nuovo, vuol dire che hanno modificato anche il codice civile a questo punto, devo supporre. Quindi, ripeto, chiedo innanzitutto un parere, ma se eventualmente questo, cioè la modifica di questa delibera si può fare con un emendamento, io sono decisamente contrario, perché aspettare 7 giorni e avere il testo pulito per procedere quindi alla registrazione dello statuto non è che casca il mondo. Grazie.
Allora, gli atti quando giungono in consiglio ovviamente hanno seguito un'istruttoria e sono dotati dei pareri di regolarità tecnica, quindi si presuppone che quando giungono in approvazione siano stati esaminati da dirigenti competenti i quali appongono i pareri. Io ovviamente non sono a conoscenza della discussione che può esserci stata in commissione. A mio parere, dovendo intervenire adesso in questa vicenda, riterrei necessaria l'apposizione anche della ubicazione precisa della sede, proprio perché mi sembrerebbe indeterminata una dizione generica della città. Quindi ecco, formalmente una proposizione di un emendamento può essere sufficiente, però ripeto, io parlo senza conoscere la discussione che c'è stata in commissione e quindi in questi termini.
Perfetto. Do la parola al Presidente della Commissione Sciumbata, grazie.
Allora, purtroppo non ero presente in quel momento, quindi sono venuta ora a conoscenza di questa cosa. Però io volevo rispondere alla consigliera Garnier, che ha utilizzato la parola grave. Allora, facendo il medico, la parola grave la utilizzerei per situazioni difficili di salute che noi medici vediamo costantemente in ambulatorio. Per cui
consigliera, ma non ci si può permettere. Ognuno di noi si rappresenta dei cittadini, è chiaro? E i cittadini presenti, scusi signore e signore, devono avere rispetto per il luogo dove siamo. Che voi, che si sia d'accordo o meno, siamo tutti qui per andare avanti e per fare le cose migliori possibili. Non è possibile accettare un atteggiamento così, che è perlomeno poco rispettoso. Siccome ognuno chiede rispetto per se stesso, io lo devo chiedere per l'Assemblea. Lo chiedo anche per la consigliera Pieri che sta parlando, lo chiedo per il consigliere, per tutti lo chiedo. E chiedo anche ai cittadini di aver rispetto. E il rispetto vuol dire anche ascoltare anche cose di cui non siamo d'accordo. Chiaro? Io ve lo ridico un'altra volta, non è questione di, non, di tutelare il rispetto di tutti. Io rispetto voi e vi tutelo, stando qui, voi dovete tutelare i lavori dell'Assemblea. Quindi, per cortesia, un altro boato del genere risparmiatelo assolutamente, perché non è questione, è scorretto. Non è rispettoso nei confronti di quello che si rappresenta. Siccome ognuno di noi rappresenta voi, voi alla fine siete poco rispettosi di voi stessi. Chiuso, non c'è altro discorso. Grazie signor Silli.
Posso andare avanti?
No, ma l'educazione non si può.
Un semplice emendamento.
Allora non si sarà a scuola, perché a scuola c'è altro comportamento. Date la parola alla consigliera Sciumbata da finire di parlare. Grazie.
Per cui se con un semplice emendamento riusciamo ad andare avanti, volevo dare il mio parere favorevole alla delibera, in particolare risaltando l'ampliamento delle competenze e così nel centro di scienze naturali, che così alza il livello di qualità di un importante punto di riferimento per Prato. In particolare sottolineo anche l'educazione nelle scuole, nei ragazzi, è importante per ampliare ulteriormente la cultura dell'ambiente. Grazie.
Grazie. Ho iscritto a parlare il consigliere Mennini. Sì.
Grazie Presidente, vengo subito al sodo. Siccome ho partecipato ai lavori della Commissione oggi pomeriggio alle 2, ricordo benissimo che il dirigente La Padula ha fatto inserire all'interno della delibera una postilla, un emendamento con il quale si chiedeva esplicitamente che qualora il notaio avesse ravvisato nella trascrizione dell'atto alcuni degli errori formali o dovesse essere corretto, questo abbiamo dato mandato come poteva tranquillamente il notaio correggere gli errori eventualmente formali che fossero sopravvenuti durante l'approvazione della delibera. A maggior ragione, con l'emendamento proposto si risolve il problema e mi sembra una cosa, può essere è sfuggita, non lo so quello che, però la possibilità di correggere c'è e a questo punto si corregge, non credo sia una cosa così banale, grave, così bene, grazie.
Grazie consigliere Mennini, ho scritto a parlare la consigliera Sansò, ne ha diritto. Grazie consigliere.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, consiglieri, vice sindaco, assessori, pubblico presente. Si tratta di una delibera sulla quale mi trova, chi mi conosce sa le battaglie ambientaliste e animaliste che ho sempre percorso nel corso degli anni e sulle quali c'è stata anche una trasversalità tra le forze politiche. E io ritengo che nei 5 anni precedenti, nei quali effettivamente il Centro di Scienze Naturali, e io l'ho più volte sollecitato e invito a vedere i verbali, interrogazioni fatte, nelle quali io chiedevo effettivamente a che punto eravamo con il recupero della fauna selvatica, perché ritenevo e ritengo tutt'oggi che sia uno degli elementi che ha in qualche modo sostantivato e nelle quali tutti noi cittadini ci siamo riconosciuti di fronte a dei piccoli animali che abbiamo raccolto, a situazioni di emergenza e così via. Cinque anni ho insistito sulla necessità di ripristinare il recupero della fauna selvatica, non ce l'ho fatta. Questo ovviamente, io sono perfettamente consapevole che in una situazione di difficoltà come quella che stiamo vivendo e nel contempo per valorizzare quelli che sono gli enti che noi abbiamo, perché io da consigliera provinciale alcuni mandati fa il Museo di Scienze Planetarie io credo che debba essere ulteriormente valorizzato, ma nello stesso tempo capisco anche che ci sono dei costi da sostenere e che un'amministrazione abbia come obiettivo quello di razionalizzare i costi e far sì che le strutture che ha vengano sempre più vissute sia da cittadini pratesi ma non solo. Questo cosa significa? Significa che, ho letto velocemente lo statuto, ci sono dei punti nei quali, al punto 4 e 5, io rivedo scritto l'attività di recupero, cura, riadattamento e reintroduzione della fauna selvatica, vedo la gestione del parco ambientale, osi naturalistica, aree naturali protette. Ovviamente questo mi rassicura. E per quanto mi riguarda, io sarò molto attenta perché effettivamente si possa, anche con dei progetti europei, con risorse che l'amministrazione ad oggi non ha, come non l'aveva neanche per 5 anni trascorsi, credo però che il nostro impegno non debba essere oggi legato ad un errore che poi non è formale ma sostanziale, d'accordissimo, che credo si possa tranquillamente emendare. Io vorrei andare alla sostanza delle questioni e non cogliere soltanto degli aspetti che non modificano poi l'oggetto della delibera ma che strappano gli applausi delle persone ma che non minano poi e non vanno al cuore delle problematiche. Mi sarebbe piaciuto che consiglieri che come me amano gli animali, la fauna selvatica e così via, avessero sottolineato e rimarcato la necessità di un impegno comune per recepire dei fondi che effettivamente permettano a questa città di riavere quel servizio, perché i cittadini lo chiedano, perché a mio avviso ce n'è bisogno. E invece io ho assistito per quarti d'ora una discussione polemica. Io capisco che ci sia la necessità dell'indirizzo e io credo che lo possiamo tranquillamente modificare, però avrei voluto una discussione nel merito, che fossimo entrati nel merito della delibera e capire come noi potevamo intervenire e far sì che quello che tutti noi e che per 5 anni ho chiesto e condiviso con consiglieri anche dell'opposizione, capire come possiamo ricostruirla quel servizio, perché questa città ce lo chiede, perché gli animali ad oggi della fauna selvatica non ha questo servizio e questo era l'elemento essenziale. Quindi da un lato capire la sostenibilità delle strutture che abbiamo, perché altrimenti noi rischiamo di chiudere tutto, questo è un elemento essenziale, e capire invece sugli elementi sostanziali e non l'indirizzo, perché questo significa fa politica, significa solo demagogia. E noi ne abbiamo le scatole piene di polemiche e demagogia. Entriamo nel merito delle questioni e lavoriamo tutti insieme perché l'oggetto di questo statuto possa trovare effettivamente una collocazione reale e si possa dare dei servizi, soprattutto, diciamo così, per coloro che hanno a cuore i temi ambientali e del recupero della fauna. Grazie.
No, due volte no, c'ho il segretario generale accanto, c'è un regolamento, c'ho iscritta la consigliera Verdolini a parlare, non ha diritto al voto, se lei rinuncia a parlare c'ho iscritto Napolitano.
No, non può!
avete... Allora, consigliera Garnier, scusimi, mi scusi tanto. Bene, faccio la mozione d'ordine. Allora, ora si siede un attimo.
Allora, mozione d'ordine.
La mozione d'ordine la dobbiamo accettare noi.
No,
sì, la, sì.
Allora, scusi,
scusi, presidente. Allora, scusi, presidente. Consigliera Garnier, no, abbia pazienza.
Ascolti, le consiglierei di leggere l'emendamento, perché certo, non sapete nemmeno scrivere. Avete scritto, si chiede.
No, ora basta, no, consigliere. No, 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 presidente. No, no.
Oh. Allora, ascolti, consigliere, ascoltate. Mi levi la parola?
Allora, allora, consigliera Garnier, scusi tanto. No, le re... Allora, si... Siccome
avete scritto, siccome, via di Galci...
Allora stiamo votando
64 in
filiera Garnier.
Metti.
Avete scritto via di Galcenti 64.
Bene, interrompo il se lei insiste. Sì, interrompo il se lei non si siede. Io interrompo il consiglio. Allora, intanto ho capito quello che lei mi ha detto, che è un errore, e ho capito. Sì, no, oh, ma signora...
Ma ci fa parlare.
Esatto, signora Harley, lei fa parlare il presidente? Grazie, faccio parlare... Allora, abbia pazienza. Lei che porta a vessillo il regolamento, lei me lo deve far rispettare anche a me. Deve rispettare anche il presidente. Allora, intanto... Scusi, consigliere Napolitano, che mi fa parlare? Oh, allora, il concetto è uno. Stiamo continuando a parlare della delibera in generale. Dopo avremo messo in discussione gli emendamenti, che fra l'altro sono tre emendamenti, di cui due già proposti in commissione. Uno era del capogruppo Verdolini, che è stato respinto dalla commissione, ma noi lo riportiamo in votazione. Lo riportiamo in votazione, e un altro era questo. Nel frattempo, siccome c'è questo, il 64 è un 74, io l'ho corretto, va bene? Quindi, dopo che lo leggevo, siccome io gli emendamenti li devo leggere a rigore di legge e li devo votare, l'avrei fatto con il numero civico corretto. Però, consigliera Garnier, così non è, così non si fa. Grazie. Do la parola al consigliere Napolitano, che è riscritto a parlare e ne ha diritto.
Grazie, presidente. Allora, io stasera ho visto c'è qui tanti carnelutti, però consigliera Garnier, io, lei ha preso fischi per fiaschi, perché fermo restando la nozione giuridica che lei sbandiera col codice civile, e qui dentro credo che si dovrebbe parlare di altro, no? Perché mi pare che la consigliera Sansò abbia illustrato bene di cosa si deve parlare qui dentro. Io le dico che quello statuto invece è validissimo. Io non c'ero in commissione, non so qual è la discussione, ma quel dirigente che ha firmato quella delibera ha detto una cosa seria, perché fermo restando quello che dice il codice civile, oggi il notariato accetta e registra atti e statuti con la sola indicazione del comune. Sì, glielo dico io. Quindi quel dirigente, caro segretario generale, non so se ha sbagliato, ha fatto di molto bene. Ha capito? E se poi c'era incertezza sull'indirizzo, ha fatto bene a fare questa scelta. Perché il notaio, consigliera Garnier, glielo dico io, il notaio, se si trova il notaio Pignolo, se lo prende l'indirizzo e aggiunge la via, ma l'atto non è nullo, è sano, lo vuole capire, e lei ha incentrato tutta la discussione su una questione seria, stiamo parlando di quisquiglie, lo vuole capire o no? Mentre io credo che il tema del Centro Scienze Naturali è un tema serio, in quest'Aula, in questo Consiglio, dove avevamo la delega a gestire l'argomento serio della fauna, oggi lei ha speso una parola? Ci dice qualcosa dove chi è che la recupera questa fauna selvatica? Chi è che spende soldi per salvare la fauna selvatica, che è un onere che incombe alla pubblica amministrazione? Parliamo di questo, lei mi parla dell'indirizzo, di un atto che è valido.
Di un atto, sì, è un atto valido, sì, è un atto valido, perché basta indicare il comune. Gli atti del c'è anche una legislatura del notariato. Oggi gli atti delle società, si figuri di uno statuto, è valido nel comune. Se il notaio è Pignolo, chiede la via e ce lo mette. Non capisco io tutta la discussione. Io che cosa è stato detto nella commissione? Non lo so, ma il dirigente che ha firmato questa delibera e ha fatto bene se ha spiegato che secondo lui era valido. Ha spiegato perché è così. Però io vorrei invitare un po' gli consiglieri a discutere nel merito. Non è che tutte le volte bisogna fare una questione preliminare, pregiudiziale, sulla virgola e sul punto. Ma mi sembra veramente di essere all'asilo, scusate. Grazie.
Grazie consigliere. Metto, se non c'è nessuno iscritto a parlare... Ora metto in votazione legge. No, scusate, grazie assessori. Lui ha diritto di replica dopo, prima delle dichiarazioni di voto. Va bene? Quando lui farà, prima che io metta in votazione tutto, l'assessore ha diritto a parlare quanto vuole. Allora, chiamo... come scrutinatori il consigliere Carlesi e il consigliere Capasso, perché si mette in votazione gli emendamenti, siccome i precedenti sono stati un po' scarsi. Li leggi te, li devi leggere io o li devi leggere io? Tenete se volete i numini. Allora, leggo il primo emendamento. Assenti, ve lo fate dire da questo accanto mentre io leggo l'emendamento. Allora, si chiede di emendare al quarto capoverso, quindi di aggiungere, virgolette, via di Galceti 74-7-4. Si mette in votazione l'emendamento che aggiunge l'indirizzo alla delibera. Siamo in votazione. Allora, chi è a favore dell'emendamento, cioè che aggiunge la strada con il, ovviamente col civico? Si mette a votazione. Si vota. Si sta votando l'emendamento presentato dal consigliera Sciumbata per aggiungere l'indirizzo.
Allora, scusate, abbiate pazienza. Allora, siccome per la confusione si è generata, secondo me c'è stato, cioè, non si è capito alcuni passaggi. Io sono per, se non ci sono conseguenze importanti, sono per rimandare la delibera in commissione e valutare questa ipotesi. Perché, e dico una cosa, un conto è il merito su cui siamo totalmente a favore, un conto è quest'altro aspetto, è la forma, e sulla forma sinceramente io su quell'emendamento, scusate, voglio finire di spiegare, anche perché su quell'emendamento che ha presentato la consigliera Sciumbata, altrimenti il darei indicazione al mio gruppo di astenersi, perché sinceramente io non sono convinto che sia necessario inserire quella cosa. Propongo astensione.
Allora, scusate, io chiedo se ho capito bene, consigliere Rocchi. Lei, presidente Rocchi, faccia il presidente. Allora, lei mi chiede di mettere in votazione il ritiro dell'atto scritto al punto 3. Di rinviarlo, sì, ritirarlo, lo ritiro per rinviarlo.
Allora, Io ho chiesto il rinvio della delibera perché non mi è chiaro il punto oggetto di discussione.
Benissimo.
Altrimenti il mio gruppo darò indicazione al mio gruppo di astenersi dall'emendamento, perché non voglio neanche votare una cosa che effettivamente mette in difficoltà, diciamo, l'organismo nella gestione dei passaggi futuri. Questo a cautela, se poi l'assessore mi dice che questo problema non esiste, per me io do indicazione di astensione e basta, e va avanti così.
Allora, l'emendamento è stato depositato, quindi semmai lei fa una richiesta, una mozione d'ordine dove lei chiede il ritiro.
No, ma scusatemi, perché io l'assessore non si è ancora espresso, perché non ha chiuso la discussione. Io vorrei capire, siccome non ho capito dalla discussione che se ne è ingenerata, se questa cosa è veramente fondamentale, perché in questo caso, cioè, io non potrei votare un emendamento di questo genere e poi mi pone un paletto ostacolante allo sviluppo, diciamo, del percorso sul centro delle scienze naturali. In questo caso, a questo punto, diciamo, chiederei un attimo di tempo per poter valutare questa cosa. Se però l'assessore mi dice che questo punto non è dirimente, per me si può mandare in votazione questa cosa, ci si astiene e si va avanti con la delibera così com'è.
Allora, io chiedo invece 5 minuti di sospensione, un quarto d'ora di sospensione, e parlo solo con i capigruppo qui. Grazie. Sì. Cinque minuti. Chiedo ai capigruppo di essere qua. Signori consiglieri, vi potete mettere seduti, grazie. Si ritira. Si riporta a votazione venerdì, giovedì, mercoledì. si dà inizio al consiglio, si rifà l'appello, si chiede silenzio, se i consiglieri si siedono, si ricomincia. Meno di 5 minuti, avevo chiesto 5 minuti di chiusura. E consigliere Benelli, si fa l'appello. Consigliere Garnier, si fa l'appello. Consigliera Pieri, si fa l'appello. Non siamo a scuola, no? Magari. Magari, sono più bravi. Microfono acceso. Vai.
Allora, Alberti. Alberti.
Assente.
Assente. Bartolozzi. Benelli. Berselli. Bianchi. Assente. Biffoni, assente. Calussi. Capasso. Carlesi. Cenni. Di Rienzo, assente. Garnier. Giugni, assente. La Vita. Lombardi. Longo, assente. Longobardi. Mennini. Milone. Mondanelli, assente. Napolitano. Pieri. Rocchi. Roti. Santi. Sansò. Sapia. Assente. Ciumbata.
No, Sapia è...
Silli.
Sapia c'è in realtà.
Tassi. Sì, so. Tropepe. Vannucci.
Sì.
E Verdolini. Beh, certo. C'è il numero legale.
Allora, su proposta del capogruppo PD e accettata dalla conferenza capogruppo, il Presidente decide che lo Statuto del Centro Scienze Naturali per l'approvazione e modifica del Statuto viene portato in discussione al Consiglio prossimo, cioè il mercoledì primo. Do la parola all'assessore Faggi, voleva dire qualcosa?
Al di là della decisione, che da un punto di vista tecnico io non discuto, ho la mia idea, però se questo può rassicurare gli animi, mi piacerebbe che la discussione fosse fatta un po', in questo caso, sui contenuti la prossima volta e non sugli aspetti della via, anche perché credo la prossima volta sarebbe interessante conoscere le idee dei singoli consiglieri su un atto così importante come il Centro Scienze Naturali, che è fatto anche di persone, sa, consigliera Garnier, di persone che ci lavorano e meriterebbero ben più rispetto che un'indicazione formale come lei ha fatto in questo momento. Lei parla di atto grave, io parlo di rispetto. Lei è contenta, ne sono lieto per lei. Però altre cose volevo dire rispetto all'ottica che ha spinto e ha guidato l'amministrazione a fare questa scelta. Noi non vogliamo che il Centro Scienze Naturali diventi uno zoo, non è la nostra ottica. Quindi i bambini che vanno a vedere gli animali dietro le gabbie a noi non interessano, non è questa l'ottica del Centro Scienze Naturali, non è questa e non sarà questa. L'obiettivo che vogliamo raggiungere e ottenere è quello di unire un'eccellenza, che è il Museo di Scienze Planetarie, che è visitato, vissuto e invidiato dal territorio nazionale, e anche in questo caso è pieno di bimbi che vanno a conoscere una materia difficile ma davvero interessante, e un'eccellenza che non lo è più. Cioè il Centro Scienze Naturali, che va rilanciato. Noi facciamo di più, non solo vogliamo rilanciare il centro, ma vogliamo creare una sinergia e quindi anche un'ottimizzazione di risorse con quello che già il territorio esprime. Questo vogliamo fare con questa delibera. La delibera è il presupposto per raggiungere quell'obiettivo lì. perché così com'è, ed è bene che si sappia tutti, il sistema di Prato Ricerche chiude, 6 persone vanno a casa, bene, e il sistema didattico e scientifico della città perde tutto questo, tutti ci perdiamo. Ora, rimandiamo ad una settimana, aggiungiamo la via, l'articolo, aggiungiamo il numero, d'accordo, ma l'oggetto è un altro ed è quello che ho cercato di esprimere adesso. Quindi il punto è questo qui, il punto è questo qui. Ecco che la prossima volta, tra una settimana, aggiungiamo questa via e questa indicazione, se da un punto di vista formale è necessario, però davvero non perdiamo di vista l'oggetto, che va al di là di 3 applausi pesi alle 19 d'un giovedì pomeriggio e riguarda la vita di persone che ci lavorano e anche il futuro scientifico e didattico della nostra città. Grazie.
Grazie. Piano attuativo 288 è adottato con decreto 613 del 2014, proposto da Stefi in 2000. La parola all'assessore Barberis. Punto 4. Punto 4 all'assessore Barberis.
Allora, scusate, ero circondato da un dibattito in corso. Allora, buonasera a tutti. Il piano attuativo 288 è un piano che prevede sostanzialmente il recupero di un edificio colonico posto in prossimità dell'autostrada. Come sapete, il piano Secchi prevede per tutta una serie di edifici colonici posti nell'ambito della zona sud di Prato, quindi della zona della campagna, ha previsto sempre una destinazione a servizi ricreativi, cioè circoli ricreativi, eccetera. In questo caso la variante prevede invece un intervento diverso, la trasformazione e il recupero funzionale dell'immobile, che è di circa 1000 metri quadrati, per una destinazione per un'azienda che si occupa di logistica, con la creazione di un piccolo piazzale, e la cessione di circa 17.000 metri quadrati di un terreno adiacente dalla parte opposta di via Berlinguer. L'intervento è un intervento di restauro conservativo che è stato oggetto anche di una conferenza di servizi con la Regione essendo una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chiedo silenzio dal pubblico, per favore. Prima si fa il resto e prima si arriva al punto che volete voi. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Allora si nomina i scrutatori Carlesi e Capasso, che sono stati eccellenti nella scorsa tornata. Grazie. Quale ordine si segue? Questo? Allora, si mette in votazione nominalmente il punto numero 4, piano attuativo 288, silenzio per favore, silenzio assoluto. Grazie. Allora, Alberti.
No, fa l'alzata di mano, tanto così ci saranno
tutti. Allora chiedo chi sono i favorevoli. Allora, favorevoli sono. Già fatto?
Sì.
Abbassate? Astenuti?
Sono 4 astenuti. Sì, ma noi si è visto, diciamo, chi sono, basta.
Sì, ma sì, sì, si dà nomi, tranquillo.
Contrari? Contrari non c'è nessuno, benissimo. Quindi il punto numero 4 è stato approvato. Prego? Sì, sì, è votato favorevole. Consigliera Sansò ha votato favorevole. Un attimo che fanno i conti col pallottoliere. Quindi la delibera numero 4, approvata con... Approvata con 27 voti favorevoli e 4 astenuti. Bene, si vota anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Beh, alzerò anch'io. Sì, sì, non preoccupare. Giù le mani. Chi è astenuto? Come prima. Contrari? Giù le mani, la vita Verdolini, giù le mani per favore. Contrari? Nessuno. L'immediata eseguibilità è approvata con 27 voti favorevoli e 4 astenuti. Si passa, consigliere Rosi, mozione d'ordine.
Al Consiglio io chiederei di anticipare subito il dibattito sulla delibera 6 relativa alla variante piano strutturale e regolamento urbanistico, adozione ai sensi dell'articolo 42. È un tema che riguarda i cittadini, cioè molti già presenti stasera, quindi crederei di anticipare subito e togliere e quindi anticipare il dibattito su questa delibera. Mozione d'ordine, grazie.
Farei... Scusate. Farei una contromozione d'ordine, nel senso che dato che il punto 5 è passato all'unanimità in commissione, se i consiglieri non richiedono la discussione del punto numero 5 e si passa direttamente alla votazione, immediatamente dopo c'è rimasto solo il punto numero 6 e seguiamo l'ordine cronologico attendendo 30 secondi. Prego, la porta, se volete andare via, è quella. Grazie. Allora, quindi, si mette in votazione, se siete d'accordo, il punto numero 5, variante al piano di lottizzazione di iniziativa pubblica Ferraris. Si mette in votazione punto numero 5, favorevoli? Questi sono tutti favorevoli.
Mondanelli manca.
Sì, sì, già detto.
Qual è questo, scusa?
Manca Mondanelli.
Qual è questo, scusa?
È il punto numero 5, Ferraris.
Tutti favorevoli?
No. Ma i 5 Stelle non ha alzato. Giù le mani, astenuti? Giù le mani, contrari? Nessuno. Approvata con 27 voti favorevoli e 3 astenuti. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Giù le mani, grazie. Astenuti? Giù le mani, Roti Napolitano, giù. Astenuti, giù, contrari? Nessuno. Approvata anche l'immediata eseguibilità con 27 favorevoli e 3 astenuti. Bene, a questo punto si può passare al punto numero 6.
Scusi, Presidente.
Variante al piano strutturale e regolamento urbanistico.
Presidente, scusi. Mozione d'ordine.
Prego.
Allora, a nome di tutta la minoranza, quindi del gruppo CENI, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, consiglieri indipendenti Berselli, chiediamo che la trattazione della delibera 44 datata 14 maggio 2015 inerente alla variante piano strutturale e regolamento urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi venga rinviata con la presenza del sindaco Biffoni. Riteniamo che sia per noi fondamentale. Grazie.
Mi rimetto al parere del segretario
che
generale.
Aveva detto alla cittadinanza che sarebbe stato presente in sede. Grazie.
Bene, allora si mette in votazione. Scusate, silenzio, silenzio chiunque. Grazie, silenzio, prego, per favore. Grazie. Grazie. Allora, se qualcuno è contrario alla proposta, consigliere Rocchi vuole intervenire? Può intervenire uno?
Si vota, noi siamo contrari a questa mozione d'ordine, perché benissimo. I cittadini sono stati qua tutto il tempo e secondo me è giusto parlare. No, non ci sono solo i cittadini che stanno da una parte, ci sono tutta la cittadinanza rappresentata qui in questo consiglio e quindi noi votiamo contro a questa mozione.
Un intervento, uno. Uno. Chiedo silenzio dal pubblico per cortesia. Grazie. Gentilissimi. Uno dell'opposizione. Milone, prego.
No. Ma guardi, la richiesta di rinvio credo che sia ben motivata. In questo caso, vice sindaco, non si tratta di aggiungere formalmente una via. Qui si tratta di un caso su cui credo che si sia speso anche il sindaco. Avrebbe mantenuto un determinato impegno, poiché interessa quindi non solo i residenti, ma anche un'attività produttiva su un argomento del genere. Credo che il sindaco deve essere presente e deve esprimere la sua opinione in merito, perché credo che questo problema è stato dibattuto anche con forti accenni polemici, questo problema. E il sindaco non si può sottrarre per la votazione di fronte a questo problema, guardate, e qui ripeto, se vogliamo fare gli spiritosi non è da aggiungere una via. Ecco, io credo anche da parte della maggioranza che ci sia il buon senso di pretendere la presenza del sindaco per l'approvazione di questa delibera. Grazie.
Allora, si mette, al di là del fatto che si mette in votazione, ma come la maggioranza e la minoranza sanno benissimo che il ruolo del vice sindaco supplisce in assenza o impedimento temporaneo, lo supplisce a tutti i valori. Sì, sì, si mette in votazione la proposta. No, 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 non è sì, no, è il testo unico. Uno all'opposizione ha detto la sua opinione, uno alla maggioranza ha detto la sua opinione, si mette in votazione. Capasso e Carlesi, si mette in votazione la richiesta di posticipare la delibera variante al piano strutturale e regolamento urbanistico. La domanda è: chi vota a favore di chi è d'accordo per il chi è d'accordo per il rinvio? È abbastanza chiara? Shh. Avete bisogno dei nomi o no? Astenuti per il rinvio? Contrari al rinvio? Alzare la mano al contrario al rinvio. I polizi, per favore, e i vigili, grazie, non è un comportamento che loro possono tenere, chiedo ai vigili urbani di mantenere in silenzio, fateli star zitti. Grazie. Si va avanti. Ho chiesto ai vigili già di fare silenzio. Fate fare silenzio. Si va avanti. Voglio sapere il consigliere Roti, capogruppo Allora, vorrei sapere, il consigliere Roti ha fatto una proposta di anticipare il punto 6 rispetto al punto 5. È stato già votato, tutto fatto, quindi si va avanti. Scusate. La parola all'assessore Barberis.
Allora, come buonasera a tutti. Come sapete stiamo parlando...
Per favore...
Allora, stiamo parlando dell'adozione, quindi dell'inizio di una fase amministrativa che riguarda l'adozione di una variante per la previsione di un'area di inerti nel comune di Prato. Farò veramente brevemente perché tutti sanno, i cittadini in primis, perché è stato oggetto già di svariati incontri a Casale, ma anche è stato oggetto di una mozione... in consiglio comunale, quindi è già stato oggetto anche di un dibattito molto importante che si è svolto nel consiglio comunale. Io semplicemente mi limito a ripercorrere quello che è stato fatto negli ultimi sei mesi, che ha previsto una serie di un iter amministrativo estremamente complesso, che è consistito nella messa a confronto di tutta una serie di aree nell'ambito del comune di Prato. Per quale motivo? Perché il comune di Prato non ha un'area destinata a questo tipo di attività e come è sempre stato detto...
Ho già chiesto, scusi assessore, così non va bene. Così non va bene. Siccome ci sono alcuni cittadini che dimostrano il loro dissenso in silenzio educatamente, si chiede a tutti di poter partecipare dimostrando il loro dissenso, perché già lo dimostrate, però dovete far parlare l'assessore. Io ho già chiesto alla polizia, ai vigili urbani, alla polizia municipale, di far stare in silenzio. Questa è una missione di correttezza. Le signore stanno protestando in silenzio e il loro diritto alla protesta c'è lo stesso, quindi il diritto di lui è di parlare e di esprimere quello che deve raccontare e spiegare la delibera. Grazie, assessore.
L'iter è stato, un iter estremamente complesso perché prevede, credo per la prima volta nella normativa regionale toscana, un accordo di copianificazione che prevede la variazione sostanzialmente di tutti gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale sui tre livelli, cioè il livello regionale, il livello provinciale e il livello comunale. Quindi cos'è un accordo di copianificazione? È un accordo rispetto al quale viene fatto un iter estremamente lungo e complesso che prevede tutta una serie di indagini che in questo caso, essendo destinata ad un'area per il trattamento di inerti non pericolosi, chiaramente è tutto a tutela, è un percorso amministrativo che è volto all'identificazione di quelle aree e questo tutta a tutela chiaramente della salute dei cittadini e della salute pubblica. L'iter quindi ha previsto l'individuazione di sei aree che sono state messe a confronto e sono state analizzate rispetto a tutta una serie di tematiche ambientali, l'inquinamento atmosferico, i temi relativamente all'acqua di falda, i temi relativamente ai temi di inquinamento acustico, la vicinanza da recettori sensibili e quant'altro. Ad ogni tema è stata assegnata una serie di punteggi che hanno indicato quindi i fattori, positivi e negativi delle singole aree. Questo è stato oggetto di quello che si chiama una VAS, cioè una valutazione ambientale strategica, che ha lo scopo di identificare esattamente sia gli elementi di positività che soprattutto gli elementi di criticità e quindi indicare quali sono le eventuali tematiche da affrontare nelle fasi successive. Quindi oggi siamo nella fase nella quale si va ad adottare una variante e quindi si parte esattamente con quella fase che coincide alla fase di inizio della fase di osservazioni da parte dei cittadini, dei comitati, dei consorzi sul procedimento in essere. Quindi ci sono 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni, permette di rendere pubblico tutta la documentazione tecnica a supporto dell'accordo Quindi diciamo si avvia una fase che però vorrei precisare, è importante che si capisca, è una fase urbanistica. Cioè noi stiamo andando ad adottare, e questo chiaramente è compito del Consiglio Comunale, ad adottare una variante che prevede in modo generico un'area per trattamento di inerti non pericolosi. A supporto di questo è stato fatto quello che da un punto di vista urbanistico è necessario, cioè la VAS. Cosa succede? Quindi si va nella fase di adozione, cioè la fase delle osservazioni. A seguito ci sarà gli enti che sono cofirmatari dell'accordo andranno a valutare le osservazioni che evidentemente arriveranno, quindi le osservazioni verranno valutate da un comitato tecnico composto da membri del comune, della provincia e della regione che faranno le controdeduzioni e poi eventualmente si arriverà all'approvazione definitiva della variante. Stiamo parlando di un servizio, quindi si sta parlando infatti di un servizio tecnologico e quindi essendo un'utilità pubblica sarà oggetto di un bando con un'evidenza pubblica che sostanzialmente prevederà, ve lo spiego brevemente, che verrà emesso un bando con dei criteri di assegnazione rispetto al quale le aziende che operano a livello nazionale potranno partecipare e le prime si aggiudicheranno la possibilità di operare in quell'area. Con un procedimento di esproprio che verrà attuato dal Comune a spese dei soggetti che saranno i primi nelle graduatorie. Cosa succede? Che a questo punto si saprà esattamente il tipo di attività che verrà fatto, quindi verrà fatto un progetto a questo punto edilizio e non urbanistico e questo progetto evidentemente sarà oggetto di una VIA, quindi di una valutazione di impatto ambientale nella quale, considerando esattamente il tipo di attività e di trattamento che verrà e di inerti che verranno trattati nell'area, verranno analizzati in modo dettagliato tutti i temi ambientali in modo estremamente specifico. Per capirci, la stessa cosa è successa recentemente per quanto riguarda la via dell'inceneritore di Gida, che come sapete nell'ambito della via sono emerse molte criticità e è stata primissima volontà dell'amministrazione quella di stoppare quel procedimento e di fermare tutto, chiedere ulteriori approfondimenti per valutare se quel tipo di procedimento è nell'interesse della collettività che vada avanti o meno. Quindi quello che è importante è che si capisca che siamo in una fase urbanistica, è un termine tecnico ma sembra complicato, una fase urbanistica significa che si va a identificare in quell'area la possibilità di sviluppare un progetto che preveda il trattamento di inerti. È come, che vi posso dire, nel piano regolatore ci sono tutta una serie di aree nelle quali è previsto la realizzazione di una chiesa, la realizzazione di una scuola, la realizzazione di una palestra. Questo non significa che siano state realizzate le cose che prevede il piano. La fase successiva è quella edilizia, dove viene fatto un progetto, viene sviluppato un progetto con l'identificazione delle attività che vengono svolte e questo, a maggior tutela dei cittadini, sarà oggetto di una valutazione di impatto ambientale nell'ambito della quale i cittadini e i comitati potranno partecipare, potranno addirittura essere soggetti presenti nel corso delle audizioni e delle riunioni. E quindi diciamo si inizia un iter che è un iter che comunque prevede una tempistica che ancora è lunga.
Grazie. Sì. La parola alla silenzio. Grazie. La parola al capogruppo Pieri.
Per coerenza a quella che è stata la nostra richiesta, cioè di ritirare dalla delibera, proprio perché in mancanza del sindaco, che se noi basilare, perché la politica in questo momento se ha una responsabilità è proprio quella di cercare di rispondere ai bisogni dei cittadini. Quindi non è stata accolta, è chiaro che abbiamo ascoltato quello che è stata l'esposizione dell'assessore, ma non partecipiamo né alla discussione né tantomeno alla votazione.
Grazie. Silenzio, scusate. Grazie. Se non c'ho iscritti a parlare, io lo metto in votazione, Consigliere Rocchi. E non l'ho visto. Consigliere Rocchi.
Sì, io parlo. Scusatemi, io parlo.
Scusate, chiedo alla polizia di fare uscire in silenzio i consiglieri che escono, perché un consigliere ha chiesto la parola e ha diritto di parlare.
Se posso
parlare. Grazie.
Sì, sì. No, io
no,
parlo.
No,
io
parlo, il consiglio perché... c'è. Perché è in essere e c'è. Grazie, arrivederci.
Anche noi.
Anche noi.
Anche noi.
Per favore.
Anche noi.
Anche noi.
E anche noi, anche noi e anche i lavoratori. E anche i lavoratori sono cittadini.
Dai, consigliere Rocchi, parli. Consigliere. Chiedo alla polizia di far stare in silenzio. Grazie. Consigliere Rocchi. Chiedo alla polizia di far abbassare i toni. Io consigliere assessore Scrittieri, ho già dato la parola a Rocchi, ho chiesto alla polizia di far stare in silenzio, grazie.
Allora scusate, io vi chiedo solo.
Chiesto alla polizia municipale di far stare fuori zitti i cittadini. Lorenzo.
Allora, scusate, io chiedo, abbiate pazienza, perché questo, no, io voglio parlare, mi dispiace, voglio parlare. Allora, scusatemi veramente, io vi chiedo perdono, ma...
Chiedo alla polizia nuovamente di far stare in silenzio il pubblico. Chiedo all'assemblea silenzio.
Allora, scusatemi, perché io penso di muovermi nel regolamento di questo consiglio e pertanto vorrei dire due parole, anche se, scusatemi davvero, io... Il regolamento del consiglio mi consente di parlare, io vorrei...
Capogruppo Rocchi, lei parla e silenzio.
Vorrei davvero cercare di parlare, perché, e lo dico così, perché anche per me sarebbe facile non parlare, perché noi potremmo votare questa delibera senza dire niente e chiudere il consiglio comunale così e sarebbe facile. Noi andiamo via, torniamo a casa senza aver detto nulla, senza aver speso parole che poi potranno essere utilizzate contro di noi, dai cittadini, da chi ci sta ascoltando e da chiunque ne ha interesse. Quindi io invece preferisco, come ha fatto l'opposizione. No, l'ha fatto l'opposizione, perché l'opposizione, parte di questa opposizione è stata maggioranza negli ultimi 5 anni e ha preso delle decisioni e continua a tenere gli stessi impianti di cui si sta parlando adesso in altre zone della città, dove ci sono altri comitati che protestano nello stesso modo in cui state protestando voi. Quindi ci vuole anche un po' di serietà. Io non sono il sindaco, io parlo per me, il sindaco farà quello che crede, io sono un consigliere però e merito rispetto, non sono il sindaco ma merito comunque rispetto per il ruolo che ricopro. Il sindaco ci sarà.
Abbiamo già spiegato la situazione.
Il sindaco ci sarà e c'è stato le altre volte in cui abbiamo discusso di questa... Allora, io dico questa cosa.
Ho chiesto per favore di stare in silenzio per far parlare il consigliere Rocchi. È un suo diritto, come è un vostro diritto professionale.
Io penso questa cosa. Allora, io come filosofia politica, come diciamo, quello in cui credo io, quando uno assume la responsabilità di prendere le decisioni a nome dei cittadini in un'istituzione così importante come quella di un comune. Ognuno di noi che siede qui e che fa il proprio lavoro, io penso lo debba fare con la massima della serietà possibile e con la massima responsabilità possibile. Qualsiasi decisione che io scelgo di prendere qua, votando in un senso o nell'altro, non è mai una decisione dettata semplicemente da un'indicazione, né che sia della giunta, né che sia di un comitato, né che sia di un'azienda, né che sia di nessun tipo. Io valuto le questioni, ogni questione, e ogni consigliere deve fare così, sempre sulla base di quello che viene discusso nelle commissioni, negli approfondimenti che noi viviamo e nella discussione che poi arriva in consiglio comunale. Io non prendo nessuna decisione a cuor leggero e sinceramente io, tra i cittadini che hanno dei cartelli in mano e i lavoratori che hanno delle SUSE e delle divise di lavoro ora, io non voglio scegliere e non devo scegliere perché io non sono in questo momento rappresentante di una delle due parti. Io sono un consigliere comunale che deve rappresentare tutti i cittadini e quindi deve cercare di prendere decisioni sulla base delle massime informazioni e considerazioni che arrivano all'interno degli organismi di questa amministrazione. E così si è fatto per tutto, anche in temi difficili, anche in zone dove noi abitiamo. Guardate, non è facile rapportarsi con i cittadini, perché se te vai in una strada c'è sempre il cittadino la pensa in un modo e il cittadino la pensa in un altro, c'è sempre il lavoratore contrapposto al residente, c'è sempre chi deve aprire un'attività contro quello che ovviamente ha dei danni e che magari di quello che sta vicino eccetera. Questa situazione c'è sempre, e se noi ogni volta ci troviamo in questa situazione ci astenessimo da decidere semplicemente per farci belli nei confronti di chi viene qui a vederci, noi faremo un errore e mancheremo a una funzione, quella del consigliere comunale, che è quella di decidere andare avanti nonostante tutto. Prendo ad esempio di questo modo di decidere quello che abbiamo fatto per Gida, perché mi sembra il modo migliore con cui può lavorare un consigliere comunale. Io penso, perché, e questo lo ripeterò sempre, che per esempio la questione del depuratore di Gida, che quella struttura sia una struttura fondamentale per la nostra città, fondamentale, perché se qualcuno si ricorda com'erano le acque, com'erano della nostra città, quanto era inquinata la nostra città prima che venisse fatto il depuratore di Gida. Fatemi arrivare alla fine del ragionamento, scusatemi. Se voi vi ricordate com'è la città prima di quella struttura...
Allora, consigliere Rocchi, per favore, silenzio.
E la guardate ora,
per
voi vedete una città diversa. Insisti,
perché qui in aula si sta in silenzio.
Una città meno inquinata di quello che era prima. Eppure, nonostante io la pensi così, e quindi abbia dato parere favorevole a diciamo una discussione su una rimodernizzazione di quell'impianto come c'era stata proposta da Gida negli incontri che abbiamo fatto in commissione, nonostante io avessi dato un parere favorevole a quella cosa, quando l'ARPAT, quando l'autorità che fa le valutazioni ambientali su queste questioni ci ha detto guardate che quelle valutazioni sono state portate nel documento di Gida non sono complete, non sono corrette, noi abbiamo detto, io stesso che avevo dato parere favorevole, ho detto stop assolutamente finché noi non ci torna qua un documento ufficiale dove dimostra che noi non abbiamo nessun rischio né per l'ambiente né per la popolazione che vi risiede e che i livelli sono tutti assolutamente e saranno tutti entro gli standard previsti dalla legge, perché nessuno di noi diciamo è in grado di valutare le singole situazioni, ci sono dei tecnici che sono lì apposta per fare queste valutazioni e io lo stesso metro lo voglio utilizzare con tutte le decisioni che prende questo consiglio. E quindi anche in questo caso, anche nell'individuazione di un'area per gli inerti, io non sono contrario ideologicamente, non lo posso essere perché penso che in questa città serva un'area per gli inerti. Il nostro compito non è dire non serve un'area per gli inerti, il nostro compito è un altro, è dire qual è la migliore area possibile e quella che non comporta...
Silenzio!
E quella
Silenzio.
Che non comporta
danni per i cittadini secondo quelli che sono i parametri di legge. Io non sono in grado di rispondere a questa domanda, nessuno qua lo è, nessuno è in grado di rispondere. Per rispondere ci sarà un'autorità competente che farà le valutazioni, e io vi dico e vi prometto, e lo dico solennemente, che se quell'autorità nella valutazione di impatto ambientale, in tutti gli studi che saranno fatti da qui al momento nel quale si deciderà di realizzare veramente un'opera, ma non del territorio che interessa, quello del Castello di Prato Ovest, quello di Castale, piuttosto io dico in tutti i territori della nostra città, perché vale per tutti i territori della nostra città, tutte le frazioni. Se quell'autorità dirà che quella cosa lì non si può fare in quel posto perché i parametri non sono conformi a quanto previsto dalla legge, sarò il primo, come ho fatto per Gida, a dire che quell'impianto non andrà fatto. Nel caso contrario noi andremo avanti, perché questa è la politica, questa è la politica, ci si confronta, si studia, si analizzano le situazioni e poi si prendono le decisioni, perché della politica non fa mai niente. Io mi sono già rotto le scatole e la maggior parte dei cittadini hanno fatto lo stesso. Grazie.
Grazie consigliere Rocchi.
La polizia può dire alla signora che invece di aiutare sarà silenzio, in silenzio. La polizia municipale chiede un comportamento più corretto. Su, grazie. Non ho iscritto nessun altro a parlare. Se l'assessore deve... No, posso mettere votazione. Nomino ora lo scrutatore, il Carlesi, consigliere Carlesi e la consigliera Tassi. Veramente delle favole lo siamo, perché siamo, se dovevamo cominciare subito. Si mette in votazione il punto 6, piano attuativo. Favorevoli. Napolitano. 18. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. La delibera è approvata, 18 su 18. Immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità, chiamiamo. Questi sono quelli della Barbarita. Si invoca l'immediata eseguibilità. Scusa, vai.
Maurizio
Calussi. 18. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Consiglio comunale prossimo, 1° di luglio. Stessa. Ah no, fermi tutti. Si va al prossimo, E allora va fuori sacco un'altra volta,
Presidente, scusi, ma c'è una delibera da votare.
Sì, ancora. Lo so, ma l'assessore, lo sappiamo, la ringrazio consigliera dell'assuggerimento, ma stavamo già parlandone con l'assessore Mangani. Chiedo alla polizia municipale di fare silenzio. Grazie. Allora li buttate fuori. Allora fate sgombrare l'aula se continuate così. Do la parola di nuovo all'assessore Mangani.
Vabbè, grazie Presidente, lo so che non è un argomento in questo momento interessante per l'uditorio, ma visto l'assenza dell'opposizione, visto anche che l'oggetto non è così, credo, interessante come quello che abbiamo appena votato, io ritiro la delibera, la porto in votazione al prossimo consiglio comunale. Grazie.
Del centro naturale. Quindi l'assessore ci chiede di ritirarla e di riportarla alla prossima Il consiglio comunale è chiuso, ci si vede l'uno, il mercoledì 1 luglio. Ringrazio la provincia che ci ha ospitato e che ci ospiterà per tutto luglio. Ringrazio anche i lavoratori della Varvarito che sono venuti e sono presenti.